Buonasera a tutti, iniziamo con il question time. Interrogazione del gruppo consigliare Essere Comunità, avente ad oggetto AIMAG. Quali sono le proposte del socio ERA a fronte del rientro in nuovo CDA e indicazione del direttore generale? Passo la parola al consigliere Fieni Enrico.
Federico. Interrogazione. AIMAG, quali sono le proposte del socio ERA a fronte del rientro in nuovo CDA e indicazione del direttore generale? Premesso che, in data 30 maggio 2023, durante la seduta del Consiglio Comunale, è stata approvata a maggioranza la delibera numero 35/2023, recante ad oggetto approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione del patto ponte di sindacato azionario di AIMAG S.p.A. tra i comuni soci. In tale delibera viene preso atto che contestualmente è stato votato favorevolmente dalla maggioranza dei comuni sia in base alle quote di capitale sociale ordinario da ciascuno possedute, sia per teste, nel rispetto delle disposizioni pattizie al tempo vigenti, un ordine del giorno facente parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, identificato come allegato A. Constatato che nell'ordine del giorno indicato come allegato A, approvato dalla maggioranza dei comuni, si parla di un regime transitorio, pagina 1 dell'allegato A, nel quale il socio ERA presenterebbe proposte contenenti elementi condivisibili e positivi di sviluppo industriale e di governance per AIMAG. In linea generale sarebbe possibile intraprendere un percorso di sviluppo con l'apporto industriale della stessa ERA che salvaguardi e implementi, anche in vista delle future gare, gli asset strategici di AIMAG, come la raccolta rifiuti e il servizio idrico integrato, garantisca innovazione e valore sulla distribuzione e vendita del gas, sviluppi tutto il potenziale di una multi-utility come AIMAG nell'ambito della transizione ecologica ed energetica, ad esempio come la produzione di energie rinnovabili e comunità energetiche, efficientamento energetico di immobili pubblici e privati. Garantisca stabilità e qualità occupazionale valorizzando le competenze professionali presenti nell'azienda e contribuisca alla crescita del tessuto economico del territorio. Sempre nello stesso ordine del giorno, allegato A, pagina 1 e 2, si ritiene che nel regime indicato come transitorio è prevista la sottoscrizione di un consiglio di amministrazione a maggioranza pubblica, tre consiglieri tra cui il presidente del CDA, il rientro come in passato di un consigliere nominato da ERA e uno dalle fondazioni bancarie, con l'indicazione del direttore generale da parte di ERA, sentiti i soci pubblici. Il cosiddetto patto ponte scadrà il prossimo 30 giugno, ovvero tra 15 giorni dalla presentazione della presente interrogazione e comunque prima dell'approvazione del bilancio 2022 di AIMAG. Si interroga il sindaco riguardo le proposte di ERA, visto il suo rientro nel CDA, per lo sviluppo industriale e di governance di AIMAG per ogni singolo ambito del regime transitorio, ovvero nel servizio raccolta rifiuti, nel servizio idrico integrato, nella capacità di innovazione e creazione di valore sulla distribuzione e vendita del gas, nella transizione ecologica ed energetica, come ad esempio la produzione di energie rinnovabili e comunità energetiche, l'efficientamento energetico di immobili pubblici e privati. Quali siano nello specifico? 1. Le azioni precise proposte per ogni ambito di intervento. 2. La quantità e la qualità di investimento per ogni proposta. 3. I risultati attesi da ogni azione in termini di miglioramento del servizio, ottimizzazione dei costi finalizzata al mantenimento inalterato delle tariffe applicate ai cittadini e previsione di aumento del margine operativo lordo grazie agli investimenti proposti. In che modo ritenga che la strategia dell'azienda AIMAG possano essere ancora decise dalla maggioranza pubblica, concedendo al socio privato, nonché concorrente, la nomina del direttore generale dell'azienda stessa, braccio operativo di ogni multi-utility come AIMAG, visto che dal suo stesso intervento nello scorso Consiglio Comunale ha affermato di avere l'impressione che il controllo pubblico in questi anni di mia partecipazione agli incontri sia stato molto sulla carta e poco nei fatti. In che modo e da quali ulteriori benefici si giustifica la concessione ad ERA della nomina del direttore generale, sentiti i soci pubblici? Quale sarà la futura governance di AIMAG negli obiettivi dei soci pubblici e quale il ruolo di ERA al termine del regime transitorio?
Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie, buonasera a tutti. L'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Essere Comunità è una proficua occasione per fare il punto su AIMAG e in particolare su quello che è avvenuto a seguito del voto dell'ODG relativo al patto di sindacato ponte all'ultimo Consiglio Comunale di Novi di Modena del 30 maggio. Nei giorni successivi alla votazione in Consiglio è emersa una situazione frastagliata tra i comuni soci aderenti al patto che in definitiva ha fatto emergere un'impossibilità assoluta alla sottoscrizione del patto ponte. Ciò in relazione al fatto che alcuni consigli comunali non hanno portato in votazione la delibera ed altri hanno votato documenti differenti. Sono mancate pertanto le premesse che avrebbero dovuto portare alla sottoscrizione di un nuovo patto di sindacato e quindi nessun comune lo ha sottoscritto, determinando di fatto il mancato rinnovo, tra virgolette, del patto. In definitiva, lo schema approvato durante la riunione del patto di sindacato del 26 aprile 2023 e votato dal nostro Consiglio Comunale non ha avuto seguito. Pertanto vengono a mancare in larga parte le premesse stesse dell'interrogazione. In merito però al controllo pubblico di AIMAG, si precisa che lo stesso è stato oggetto di un parere legale richiesto dall'azienda al professor avvocato Tommaso Bonetti. Lo stesso ribadisce che, in forza degli orientamenti e delle più generali coordinate considerate, pare potersi affermare che anche a seguito della scadenza del patto, AIMAG S.p.A. rimanga e dunque sia ancora non solo una società a partecipazione pubblica, ma anche a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2,1 lettera B.M. del decreto legislativo 175/2016 successive modificazioni e integrazioni, che noi conosciamo anche come legge Madia, con tutti gli effetti che ne derivano. In forza delle previsioni dello stesso decreto legislativo 175/2016 e delle ulteriori discipline normative a tal fine applicabili. Ciò, in particolare, pare potersi affermare con ragionevole sicurezza anche alla luce delle previsioni statutarie comunque ancora vigenti, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione. Anche a seguito della scadenza del patto, infatti, i comuni soci continuano evidentemente a detenere la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e il consiglio di amministrazione in carica è stato nominato sia in conformità alle previsioni statutarie sia nel rispetto delle disposizioni del previgente patto stesso. All'esito della prossima assemblea, preordinata all'approvazione del bilancio di esercizio e alla nomina del nuovo organo amministrativo, invece, occorrerà svolgere un ulteriore approfondimento, alla luce dei parametri suindicati, al fine di vagliare il rilievo eventualmente da riconoscere al tenore dei comportamenti assunti e dei voti conseguentemente espressi nella medesima sede assembleare, anche nell'ottica di verificare se il nuovo Consiglio di amministrazione, o comunque la maggioranza dei relativi componenti, sia in qualche modo riconducibile ai soci pubblici di AIMAG S.p.A. Si precisa inoltre che il direttore generale, pur estrinsecando di fatto un ruolo fortemente operativo, a norma dello statuto esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione. Si conferma che la nomina del direttore generale rimane un'attribuzione del Consiglio di amministrazione fino a quando rimarrà in vigore lo statuto. In conclusione, al momento non ci sono elementi definiti per entrare nel merito dell'interrogazione. E non resta che rimarcare che la prossima data formale per il futuro dell'azienda AIMAG è fissata giovedì 29 giugno, quando, in assenza di patto parasociale, si terrà l'assemblea dei soci per la votazione del bilancio consuntivo 2022 e la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione. Grazie.
Ci tengo a precisare una cosa, che avete 5 minuti di tempo per rispondere e dovete specificare se siete soddisfatti o no. Benissimo, detto ciò passo la parola al consigliere Federico Fieni.
Siamo soddisfatti parzialmente, nel senso che il sindaco ovviamente ci ha dato delle informazioni in più che non avevamo al momento della stesura dell'interrogazione, quindi questo ci ha fatto piacere sentire anche questi aggiornamenti. La preoccupazione resta, perché comunque andando al voto senza appunto questo patto di sindacato che teneva, diciamo, uniti, quindi questo accordo che teneva uniti i vari sindaci, quindi diamo poi il potere ad ogni singolo sindaco di votare secondo la sua maggioranza e secondo anche poi il socio di minoranza che andrà a votare anche lui, visto che ha la minoranza relativa. Quindi tutto qui.
Passiamo all'appello. Passo la parola al dottor Corradi Tommaso per l'appello.
Diaci Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna.
Presente.
Borsari Massimiliano. Casarini Elisa. Assente. Diaci Marzia.
Presente.
Dotti Davide.
Presente.
Fabbri Mauro.
Presente.
Fraccavallo Alessandro. Assente. Paltrinieri Annalisa.
Presente.
Silvestri Alves.
Presente.
Tioli Claudio.
Presente.
Zanardi Matteo.
Presente.
Ferrari Marco.
Presente.
Carretta Federico.
Presente.
Fieni Federico.
Presente.
Turci Simone.
Presente.
Zanotti Diego.
Presente.
15 presenti, la seduta è valida.
Partiamo col primo ordine del giorno, relazione annuale del comandante della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argini. Passo la parola al comandante Golfieri Davide. Prego.
Forse devo fare un'operazione io qua. Ti...
Ah.
Ma è giusto risparmiare, ma sempre bene. Ci sono i zanzari.
Qualcosa sta
male.
Qualcosa è partito. Pubblicità.
Bene, intanto volevo ringraziare il sindaco e l'amministrazione per avermi invitato a esporre la relazione dell'attività 2022. Sono qua con il comandante di Marta e la Paola che conoscete uscente, insomma vi facciamo vedere quella un po' che è l'attività generale della Polizia Locale con poi dei riferimenti specifici a Novi e Rovereto, insomma Sant'Antonio, insomma il territorio che riguarda questa amministrazione in particolare. Allora, intanto due parole un attimo per come siamo organizzati, perché in realtà nel 2021 c'è stata una riorganizzazione dove sono state, diciamo, è stata fatta una nuova selezione delle posizioni organizzative ed è per questo che poi anche la Paola è venuta a lavorare con me, perché in realtà non è che lei è stata dismessa dalla responsabilità, ma diciamo ha cambiato ruolo ed è stato dato questo incarico nuovo a Pasqualino Di Marta. Quindi diciamo noi siamo organizzati su 7 macro aree, di cui 3 sono specialistiche e si curano proprio di quelle che sono le attività specifiche, materie specifiche, polizia giudiziaria, oppure personale, oppure sanzioni amministrative, i famosi verbali che arrivano a casa tutti con nome Davide Golfieri e me come responsabile del procedimento, e poi invece abbiamo i vari coordinamenti territoriali a cui si fa riferimento, e nel nostro caso per Rovereto, Novi e Sant'Antonio abbiamo Di Marta. Volevo dire due parole sull'organico. Allora, l'organico, i parametri regionali sono sempre, non ci sono unioni o comuni che sono quei parametri regionali perché è quasi impossibile. Diciamo però che attualmente siamo 87, ma più che altro per un motivo semplice, perché con la pandemia e i vari blocchi non era possibile, non si riuscivano, cioè nonostante volessimo assumere non riuscivamo mai a arrivare al numero, tant'è vero che adesso abbiamo fatto un nuovo bando di concorso che ha avuto un successo incredibile. Però per darvi un'idea, dal 2020-2022 sono state, cioè abbiamo avuto 24 persone in uscita e ne abbiamo assunti 20, quindi non è che non abbiamo assunto nessuno, quindi in realtà lo sforzo è sempre quello di arrivare ai numeri, abbiamo sempre cercato di assumere persone, però poi accade che alcuni ragazzi giovani capiscono che hanno sbagliato mestiere, uno è tornato in pizzeria, un altro è andato a fare altro mestiere, insomma non è più come una volta che il posto pubblico era il più ambito, anzi, e quindi insomma c'è un continuo turnover, e poi il fatto che ci siano tantissimi concorsi avviene che, non so, una persona di, come è successo adesso, uno di Napoli, un ragazzo di Napoli che aveva famiglia a Napoli, cosa ha fatto? Ha fatto concorso, poi dopo è rimasto da noi 2 anni, poi è andato via perché ha vinto a Napoli e torna dalla sua famiglia, che è legittimo, ha una moglie, ha dei figli e quindi torna a casa. Quindi, diciamo, c'è stato un grandissimo turnover e tantissimi pensionamenti. Detto questo, però, noi in questo momento abbiamo in programma, ve lo voglio far vedere, un concorso che adesso è stato bandito e ha avuto un numero di domande incredibile, anche perché abbiamo fatto un grosso sforzo, ci avrete visto anche qui a Rovereto in piazza e anche a Novi, e abbiamo avuto, per darvi un'idea, un parametro, 600 domande e a fronte, vi faccio un, per farvi un esempio, io nella commissione del concorso regionale erano 2.500, in un concorso di tutta la regione erano 2.500 domande, solo per il nostro Unione ne abbiamo 600, quindi e sicuramente abbiamo fatto una grande opera, anche grazie al coordinamento del direttore generale che è qui presente, tra l'altro, abbiamo messo in piedi tantissime cose, film, video, pubblicità e così via. Vi voglio solo far vedere un attimo, no, non è possibile farlo vedere perché non funziona, però abbiamo fatto un, abbiamo proprio realizzato dei video professionali anche per promuovere il ruolo della polizia locale. Come siamo organizzati noi? La nostra attività si svolge con una copertura di servizio dalle 7.25 di mattina alle 1.25 di sera. In realtà poi noi l'apertura del comando avviene alle 7 e in tante occasioni poi vengono fatti anche degli orari differenti, però diciamo che questi sono gli orari standard. Quando capita anche facciamo dei servizi notturni, purtroppo aggiungo qua, l'ultimo problema che abbiamo avuto con l'emergenza dei fiumi, abbiamo fatto un servizio su Novi e Rovereto anche per dire diretto con l'H24 perché magari gli uffici comunali non sono aperti, noi avevamo comunque il presidio sempre aperto. Alla sera, quando siamo alla sera, come siamo organizzati? Di sera, le pattuglie serali 19.25 e 1.25, ci sono due pattuglie fuori, questo è sempre servizio standard, poi ci sono quelli aggiuntivi, con un piantone e un ufficiale, per esempio un ispettore in centrale operativa e due pattuglie, più ci sono quelli che vengono chiamati per servizi particolari. Gli interventi effettuati dalle pattuglie della polizia locale su Novi di Modena sono 2.783. Qui riguarda anche il numero degli interventi richiesti. In realtà qua, in questo numero, lo abbiamo diviso in fasce orarie e se vedete le fasce orarie degli interventi, il grosso degli interventi avvengono nelle prime ore della mattina, cioè dove c'è richiesta di intervento, la maggior richiesta di intervento. Poi è ovvio che a seconda dei mesi può variare, però questi sono i dati riferiti tutto l'anno. Se voi vedete, per esempio, è evidente che dalle 22 all'1.25 molti sono delle sere dove non ci sono richieste di intervento, che non vuol dire che non viene la pattuglia. Io parlo di interventi gestiti dalla centrale operativa. Quindi tutti i dati che vi ho dato adesso, per esempio sul numero degli interventi e sulle fasce orarie, lo abbiamo fatto grazie al fatto che abbiamo iniziato un progetto di digitalizzazione, cioè tutte le pattuglie hanno un tablet e segnano quello che fanno al momento. Quindi in realtà viene sempre in tempo reale, viene registrato quello che viene svolto. E la centrale operativa, ci abbiamo avuto il periodo del Covid, che non dobbiamo dimenticare, siccome io parlo dell'attività 2022, fino ad aprile ha interessato comunque sempre l'attività della polizia locale, in modo pesante. Perché? Perché la questura mandava e la prefettura mandavano degli ordini di servizio dove dicevano le pattuglie devono fare i controlli nelle aree verdi, guardare gli assembramenti, dovevano guardare una serie di attività. Ed è continuata fino ad aprile 2022. La gente se le già sembra che sia lontana anni luce, ma in realtà l'emergenza è finita da poco. La centrale operativa nostra è attiva per 18 ore sempre, cioè quando c'è una pattuglia fuori c'è sempre la centrale operativa, non esiste la pattuglia da sola, questo per una questione di sicurezza ma anche per poter svolgere meglio l'attività lavorativa, perché dalla centrale operativa abbiamo i collegamenti a tutte le banche dati, abbiamo i collegamenti con le altre forze di polizia. Per darvi un'idea delle telefonate che arrivano in centrale operativa, vi posso dire che nel 2022 ne sono arrivate quasi 20.000. Se fate un po' due conti, sono veramente tante e vengono tutte gestite. Ma anche Novi, come centrale comando di Novi, per quanto riguarda tutto il territorio di Novi, Rovereto e Sant'Antonio, ha gestito oltre 3.000 telefonate nell'anno 2022. Infatti sono ricevute 3.050 telefonate. Questi sono sempre dati generali, ovviamente per darvi un'idea insomma della situazione. Poi abbiamo, quindi tantissime segnalazioni arrivano dalla centrale operativa o dal telefono diretto della territoriale, ma tante segnalazioni arrivano anche da WhatsApp. Ora, è ovvio che il numero di WhatsApp che noi abbiamo attivo, che immagino che voi sappiate che esiste, in realtà su Novi, anche Campogliano e Soliera, molto spesso viene sostituito anche da un dialogo diretto, perché comunque non è così grande da non poter avere un colloquio con la cittadinanza. È possibile, cosa che invece su Carpi è molto più facile, perché magari l'abitante di Cortile fa una foto e la manda direttamente in centrale. Detto questo, però, viene usato anche, abbiamo avuto l'anno scorso 38 segnalazioni e, su un totale di 2.955. Un altro strumento di comunicazione per ricevere le segnalazioni, o meglio, per comunicare, che abbiamo è Twitter, che viene molto usato anche dalla cittadinanza del vostro territorio, specialmente durante le emergenze dei fiumi. Io vedo che ci seguono molto, io le vedo anche perché ho delle reportistiche, specialmente con alcuni della zona Rovereto-Sant'Antonio, ho delle reportistiche di persone che seguono il sito, proprio il nostro profilo, proprio per vedere la situazione dei fiumi, per vedere la situazione, lo stato di avanzamento dell'emergenza. Per quanto riguarda le attività di controllo Covid, nei primi 4-5 mesi, durante l'emergenza, sono stati fatti 529 interventi di verifica di assembramenti, che molto spesso si risolveva nel passare e vedere che tutto fosse regolare, tutti i dati che poi venivano racchiusi in un report che veniva trasmesso quotidianamente alla polizia locale di Modena, che poi li mandava in questura per un totale dei controlli. Sono stati fatti 435 interventi per la verifica dei rispetti Covid nelle aree verdi, 263 interventi in generale sui divieti di assembramento. Devo dire che questo avveniva anche perché spesso le persone magari telefonavano e ci facevano notare che magari erano in 5 su una panchina, erano in 10 in un parco a parlare, quindi non c'era questo distanziamento. Distanziamento che poi, ripeto, sembra così lontano, ma fino a marzo dell'anno scorso era ancora presente. Poi esiste un front office generale che fa capo anche ai cittadini del comune dove siamo adesso, cioè dell'amministrazione di Novi, cioè il front office che abbiamo presso la sede centrale di Carpi, che gestisce tutte le richieste relative alle violazioni o ai reati commessi o tutto ciò che ha a che fare con un back office o comunque burocrazia con la polizia locale, viene fatto appunto, si rivolgono al nostro front office. Noi durante la pandemia abbiamo messo l'elimina code, che però ci serve tantissimo anche per fare degli studi su quello che è il come meglio ottimizzare la ricezione delle persone che vengono da noi. Quindi l'elimina code ci ha detto, per esempio, che l'anno scorso sono arrivate oltre 7.200 persone ai nostri sportelli, e con le richieste più svariate, che vanno dai pagamenti rateali al pagamento di sanzioni. Pagamento di sanzioni che nella grande parte ormai non avviene più presso gli uffici, perché abbiamo col progetto di digitalizzazione i pagamenti vengono tutti col pago PA, e adesso ci stiamo attrezzando per poter, anche già i divieti di sosta vengono rilasciati col bollettino di pago PA, e questo permette, se proprio uno è sfortunato e prende un verbale, perché io ripeto sempre, se uno cerca di fare è meglio per non prenderlo, è meglio, se lo prende comunque basta andare in posta, basta andare in tabaccheria e lo paga in tabaccheria, e questo abbiamo visto che ha influito sul riscosso, cioè la riscossione dei verbali è aumentata in percentuale. Parliamo un attimo degli incidenti stradali. Allora, gli incidenti stradali, per quanto riguarda in generale, in tutta Italia, ma anche in tutta Europa, c'è un trend in aumento degli incidenti stradali. Questo trend è dovuto a due fattori. Il primo fattore è che veniamo da due anni, 20 e 21, dove nel 2020 non poteva circolare nessuno. Nel 2021 abbiamo avuto dei momenti di blocco, nel 2022 invece diciamo che pure i primi mesi con qualche limitazione, gennaio per esempio, se vi ricordate c'erano ancora il lockdown e cose varie, però insomma è ripartito pienamente. In secondo luogo ha influito tanto il pieno utilizzo del telefono cellulare, cioè durante la pandemia c'è stato questo incremento dell'utilizzo di tutti i vari sistemi di social network, però vengono utilizzati anche alla guida, e questa è la cosa più devastante che c'è, perché il viva voce aiuta dal punto di vista della telefonata all'orecchio, ma lo scrivere o agire sul cellulare, cose che fanno più o meno tutti, quindi quando dico tutti, tantissimi, e questo secondo me ha portato un aumento degli incidenti. E possiamo vedere anche le fasce dei veicoli più coinvolti, vedete la parte delle autovetture è sempre quella più elevata. E se vedete, nel 2016 comunione avevamo 830 incidenti, nel 2022 ne abbiamo 795, quindi c'è stato un ritorno anche rispetto al 2018-2017, però sono dati purtroppo che sono generalizzati. Questo però non vuol dire che siano aumentati gli incidenti gravi, questo no, però sono aumentati i rilievi di incidenti stradali. Nell'Unione qual è la fascia oraria e che ricalca poi anche quella di Novi? Cioè la fascia oraria dalle 12 alle 13 è quella che prevede più incidenti in assoluto. È la fascia di ritorno dalle attività lavorative a pieno regime e quindi questo ha portato a far tornare questa fascia in testa. Poi la seconda non è un caso, 17-18, e l'altra dalle 8 alle 9, sono le tre fasce orarie dove ci sono più veicoli in circolazione. Le violazioni più comuni a seguito di un incidente stradale è l'articolo 141 del codice della strada, che è la velocità pericolosa. In realtà è tutto quel non è tanto una velocità intesa come velocità misurata, ma velocità che non permette al conducente di arrestarsi in tempo utile, perché molto spesso anche i 30 all'ora possono essere in certe condizioni delle velocità esagerate. Per quanto riguarda Novi, andiamo a vedere. Allora, Novi ha una situazione strana, il territorio di Novi di Modena. Cioè, vi spiego subito cosa è successo. C'è stato nel 2022 un incremento di incidenti veramente grande. Non a livello di feriti e morti, no. Però c'è stato un grande incremento di incidenti. E siamo andati da... guardiamo Novi. Ecco, da 21 nel 2020, 32... Ricordiamoci però che c'era la pandemia, Però 50 nel 2022 è un numero veramente alto e non è spiegabile, perché vi faccio un esempio: ad oggi, che siamo a metà giugno quest'anno, a metà giugno abbiamo avuto solo 9 incidenti stradali, quindi la proiezione sarà di nuovo di 17, 18, 20, quindi c'è stato questo anno che un po' è dato di pari passo con il resto, che è in aumento, però è stato veramente, poi è vero che non ci sono stati, di solito ci sono le constatazioni amichevoli, cioè noi interveniamo dove i cittadini si mettono d'accordo, non ne abbiamo avute nel 2022 di queste, quindi probabilmente anche questo è un dato che va a influire, cioè persone che di solito arriviamo e non vogliono il nostro intervento perché si arrangiano, e in realtà, perché noi tutte le volte che non interveniamo comunque facciamo un piccolo report, e potrebbe essere questo. Quest'anno io ho voluto controllare, ad oggi siamo a 9, a stasera siamo a 9 incidenti stradali, quindi siamo tornati a dei livelli antecedenti, addirittura ai livelli del 2020 dove c'era la pandemia. Quindi questa è una cosa un po' strana. Questo è una cosa che è accaduta anche da altre parti. Insomma. Abbiamo, vedete, incidenti mortali sono rimasti uguali, condanni a cose 21 invece che 10 e lesioni 28 invece che 21. In realtà però su questi 28 solo in un caso abbiamo avuto una lesione superiore ai 40 giorni, in tutti gli altri casi erano lesioni non gravi. Quali sono le strade con più incidenti? Ecco qua. Allora, abbiamo la provinciale Modena, via Chiesa Nord, via Don Minzoni, via Chiesa Sud e la provinciale per Mantova. Allora, diciamo che quando io le metto in fila, per darvi un'idea, parliamo però di 2-3 incidenti, cioè noi parliamo di 20 incidenti, però comunque adesso ne andiamo a vedere nel dettaglio, ci sono delle vie, adesso noi le abbiamo messe tutte, almeno le prime 5, cercherò di farvi vedere nel complesso la provinciale Modena, insomma farvi vedere anche dove sono dislocati questi incidenti. Allora, come curiosità, su Novi di Modena, allora, abbiamo la provinciale Modena, dove abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 incidenti stradali in questa zona, vedete? E poi abbiamo quest'altra zona dove ce ne sono 3, 1, 2, 3. Gli altri sono nelle vie laterali. Adesso questa è ovviamente una scala che sembra tutto vicino, ma in realtà non è così. Quindi 8 incidenti in questa, su questa strada. Poi abbiamo Chiesa Nord, dove abbiamo 5 sensi stradali, andiamo a vedere, 1, 2, non so se si vede il cursore, si vede?
No.
C'è il puntatore qua, fa vedere. Sì, ecco, 1, 2, 3, 4, 5. Poi abbiamo i sensi stradali a Novi Centro, vedete dove sono dislocati, bene o male, insomma, sono le varie vie, tra queste vi segnalo anche Don Minzoni, giusto?
Sì.
Questo è Don Minzoni, sì. Via Zoldi 2. Poi abbiamo Chiesa Sud, appunto, con 3 incidenti. Su questo ovviamente si ragiona, si cercano di mettere poi in piedi delle attività. Ripeto, questi sono dati che adesso andarli a vedere, se li andassimo a vedere per i primi 6 mesi dell'anno, non trovano nessun riscontro, perché abbiamo 9 incidenti dislocati in posti, cioè infatti forse la ripresa del 2022 ha avuto questo incremento che prima di analizzarlo bisogna vedere il trend dei prossimi anni, perché ripeto, venendo dal 2020 al 2021 che erano assolutamente senza incidenti stradali. Ora, noi abbiamo fatto nel 2020 però un progetto proprio per cercare di abbassare il numero di incidenti stradali. E questo progetto che cosa prevede? Prevedeva una serie di interventi che erano l'installazione di box autovelox, l'utilizzo dei rilevatori mobili, cioè dei velox mobili, e il rilevatore di velocità in sede fissa. Per farvi capire la differenza, il rilevatore fisso è quello che si viene installato, tipo, non so se avete presente la Romana Sud, oppure se andate a Modena in tangenziale, quello l'hanno preso tutti, quindi l'ho preso anch'io. Quindi, allora, quelli sono fissi e possono essere installati senza la presenza dell'operatore. Per installare questi autovelox fissi però ci vogliono 3 parametri, cioè, in primo luogo occorre che ci sia un numero elevato di incidenti, con dei feriti e vi dicendo. In secondo luogo l'impossibilità di fermare i veicoli con le pattuglie, cioè praticamente non ci deve essere spazio per poter fermare le macchine. Questo è fondamentale. In terzo luogo deve avere determinate caratteristiche la strada. Bene, dopo ci vuole l'autorizzazione del prefetto, perciò bisogna fare un progetto, verificare l'incidentalità, dimostrare che non ci si può fermare. Noi facciamo delle analisi con il contatraffico, cioè uno strumento che abbiamo montato anche qui nel vostro territorio più volte, nel nostro territorio più volte, viene installato, dopo da lì si vedono i veicoli a che velocità passano, quanti sono e così via. È molto utile perché è anonimo, nessuno lo vede, quindi non è che la gente rallenta perché c'è questo strumento, e serve per studiare dal punto di vista statistico quelli che sono gli andamenti del traffico e della circolazione. Questo è l'autovelox fisso che è stato montato nella Romana Sud. Ad agosto 2021 abbiamo avuto un netto calo di incidenti stradali e sicuramente anche una limitazione delle velocità dei veicoli che percorrevano tale strada. Stiamo facendo uno studio, una verifica, per vedere se è possibile installare, non so adesso se ne vuole parlare poi Enrico di questo, non so se ne posso parlare di questo, vero? Dimmi tu, vado? Beh, stiamo facendo una verifica per installare eventualmente anche un'analisi all'incrocio Chiesa Sud con la statale Motta, perché lì è uno dei posti più pericolosi, diciamo, no? Dove noi non siamo riusciti neanche a mettere un box lì, perché per mettere il box è obbligatorio mettere, cioè il box arancione che abbiamo visto, quelli che poi ne parlerò dopo, per essere installati non possono essere arredi da giardino. È vietato, cioè non possiamo montare un box così per dire la gente va piano. No, è obbligatorio mettere il box in un posto dove poi è possibile andare con la pattuglia e stare lì a visionare l'autovelox quando le macchine passano. Quindi, se no, così non si può fare, non si può mettere il box. Ok? Quindi, detto questo, è un po' complicato. E lì in Chiesa Sud, in effetti, è un posto dove si può fare una valutazione di questa cosa. E poi prevederebbe la sua estensione dall'altra parte verso Chiesa Cortile, dall'altra parte l'autovelo dall'altra parte. Poi abbiamo su Novi di Modena e sia Sant'Antonio Mercadello che Rovereto abbiamo installato invece i box arancioni, che ripeto sono stati concordati unitamente all'ente proprietario della strada, ovviamente anche tenendo conto delle assegnazioni che ci sono arrivate, sono stati concordati ovviamente, però hanno questo vincolo del fatto che è obbligatorio che di fianco al box o vicino nei pressi ci sia la possibilità di poter poi andare con la pattuglia, cioè non ci si può nascondere, perciò realmente nel box arancione quando c'è il velox vedete sempre una pattuglia in giro con un cartello aggiuntivo posizionato. Ora, sono stati fatti una serie di servizi, è evidente che le sanzioni non sono tante adesso, cioè non sono tante, sono tante, da quando sono stati installati, dalla loro installazione sono state accertate nei box 564. È evidente che se facciamo dei controlli sulla velocità fuori dal box si fanno più sanzioni perché è meno visibile, mentre il box arancione ormai la gente sa che ce lo mettiamo dentro e quindi la gente rallenta quando arriva in prossimità dei box. Abbiamo anche riscontrato che comunque la velocità dove ci sono i box è sicuramente rallentata. Per darvi un'idea, vabbè, noi abbiamo la Serragli, quando parlo della via Serragli penso sempre a quell'incidente mortale del 2020, perché l'ho rilevato io, c'ero io, purtroppo è stata una cosa che mi ha toccato, insomma, perché comunque erano due persone decedute in un colpo solo, non è una cosa che capita spesso, con un camioncino del latte, se vi ricordate, sulla via Serragli, fu una cosa insomma particolare. E diciamo però che dopo l'installazione sono avvenuti nei luoghi dei box solamente dei incidenti di poco conto. Come attività di polizia stradale, le pattuglie a Novi, ecco una cosa che voglio dire, Di Marta come comandante del presidio fa anche dei controlli al di fuori dei box arancioni, li fa però in una modalità diversa, li fa con il telelaser contestati direttamente alle persone, cioè praticamente si fermano le persone nell'immediatezza e qualora abbiano volato la norma gli viene contestata sul posto e se c'è bisogno viene anche ritirata la patente ai fini della sospensione. Noi crediamo che sia la cosa più corretta da fare quando è possibile, è chiaro che ci vorrebbe un esercito per poterlo fare in tutte le strade. Però insomma ci stiamo muovendo in questo senso. Sicuramente quando siamo lì, nel momento che controlliamo, le macchine vanno molto più piano, questo è evidente, però ci cascano lo stesso molti che i Schumacher della situazione ci sono sempre. Come attività di polizia stradale sono stati controllati 1.198 veicoli. Quando dico controllati 1.198 veicoli vuol dire che sono stati fermati, perché oltre a questi poi ci sono tutti quelli che vengono controllati quando facciamo il servizio varchi. Come funziona il servizio varchi? Facciamo un esempio, andiamo in centro Rovereto dove c'è il varco, facciamo il controllo, abbiamo un tablet, questo tablet è collegato direttamente con il lettore che è la telecamera che vede passare le macchine. Ecco, in quel momento il tablet scannerizza e ci dice tutti i veicoli che passano, se sono in regola, con assicurazione, revisione e se sono oggetto di furto. Ci dà queste tre informazioni. Perciò in realtà, senza fermare le macchine, realmente stiamo controllando tutti i veicoli, assicurazione, revisione e se oggetto di furto. Poi è ovvio che qualora poi ci sia un'anomalia, si effettua la violazione per la norma violata, che è l'assicurazione e la revisione. Tant'è vero che poi quando andiamo a vedere le tabelle vedete la differenza di alcune cose. Allora, hanno sottoposto a pretest dell'alcol 28 persone, perché? Perché con la pandemia era stato sospeso l'attività, con circolare ministeriale era stata sospesa l'attività di controllo con i pretest, per un problema di, perché siccome dovevano soffiare poteva essere contagioso e così via, e siamo ripartiti a pieno regime da quest'anno. Nonostante questo, sono state lo stesso rilevate delle violazioni per la guida di ebbrezza. Sono stati fatti 232 posti di controllo con le pattuglie e 61 servizi Autovelox e Varchi. L'anno scorso sono state fatte 511 violazioni al codice della strada, vi vorrei far vedere quelle più su Novi, io parlo sempre del comune di Novi di Modena, vorrei farvi vedere quelle che sono più, più importanti, quelle più che hanno un numero più rilevante. Allora, i divieti di circolazione, sosta e segnaletica, 51 rispetto ai 39 del 2021, guardate il dato della revisione scaduta, sono state elevate 72 violazioni per la revisione scaduta. Ora, fare una violazione per la revisione scaduta nel nostro territorio, noi abbiamo deciso che non le mandiamo a casa, noi le fermiamo le macchine, contestiamo le violazioni, prendiamo la carta di circolazione, ci apponiamo un timbro che dice veicolo sospeso dalla circolazione. Perché ci sono tanti metodi di operare, io non giudico, è solo la scelta che abbiamo fatto noi, ritenendo che fosse giusto fermare la persona e fargli presente che non era in regola. Anche perché poi capitavano delle cose strane di persone che giravano dopo sotto 6-7 varchi e arrivavano tutte le multe a casa, no? E quindi uno magari, non è che uno magari è un delinquente, uno se l'è magari solo dimenticata, specialmente col fatto che adesso abbiamo la revisione biennale. Un altro dato è... ecco, vedete il dato delle velocità rilevate con strumenti, 229 contro 1013. Noi, è ovvio che i box arancioni ormai sono, la gente sa dove sono, e quindi dove ci sono quelli vanno più piano, si fa fatica a sanzionare quindi è evidente che se mettiamo però l'autovelox sulla chiesa sud dove abbiamo detto, è tutto diverso. Poi abbiamo la velocità pericolosa, cioè questo viene rilevato a occhio e non con lo strumento, cioè persone che vanno forte ma non abbiamo lo strumento per rilevarlo, 33 contro i 24 dell'anno prima. Sono aumentate anche i veicoli senza assicurazione, 8 invece che 3. Uno di questi l'ho fatto io, perché quando abbiamo fatto il servizio 21-3 per l'anno scorso d'estate. Poi la mancata precedenza è aumentata, 15 invece che 7, violazione segnaletica stradale 25 invece o più o meno sono invariati, ecco, l'omessa comunicazione dei dati del conducente 52 contro 138 sono figli di che cosa? Che sono calate le sanzioni per l'autovelox e quindi questo tipo di sanzione, essendo calata, non si porta dietro i punti da decurtare. Io non so quest'anno, però più o meno è un trend anche quest'anno, no? Nonostante i servizi nei box arancioni, non... Cioè la gente, quando siamo lì, vanno piano. Cioè, questo è un dato di fatto. Il problema è quando non ci siamo, però questo è... Volevo farvi vedere che... avete visto dove erano posizionati i box arancioni, che sono in via Serragli, 25 aprile, Eurolugli, Sant'Antonio, via Barberi e via Buonarroti. Altre cose che vi voglio fare vedere è le carte a livello di documenti su Novi di Modena. Abbiamo avuto 35 segnalazioni ai fini della recidiva per la sospensione della patente, perché ci sono delle violazioni che, se commesse due volte nell'arco del biennio, portano alla sospensione della patente. In alcuni casi sono violazioni, magari quelle definite di rango minore, che può essere un semaforo o può essere una cintura di sicurezza, oppure in alcuni casi possono essere segnalazioni sulla velocità che sono invece più gravi e allora portano delle sanzioni molto più pesanti. Sono stati fatti anche dei servizi di autotrasporto, merci. Quando parlo di violazioni, allora noi facciamo tappa di solito al Ministero, col Ministero dei Trasporti a Campo Gagliano, però siamo venuti sia a Rovereto che a Novi a fare questi controlli anche. E controlliamo, cosa controlliamo qui? Controlliamo la regolarità del trasporto, quindi non pensiamo, ovviamente patente, quelle cose lì sono cose normali, ma in realtà sono le autorizzazioni necessarie per eseguire il trasporto e lo facciamo soprattutto con particolare riferimento anche al trasporto internazionale, perché le associazioni degli autotrasportatori chiedono che ci sia anche un controllo sulla regolarità dei conducenti, perché cosa avviene? Ci sono stati in cui i dipendenti costano molto meno e quindi spendono pochissimo sulla sicurezza, guidano a tutti gli orari senza rispettare le minime basilari regole di della sicurezza, e quindi fanno una concorrenza sleale agli autisti italiani, che invece sono costretti ad essere in regola, a avere determinate cose. È evidente che se io pago un conducente in Romania mi costa meno che se lo pago in Italia, questo è evidente. Ho fatto l'esempio della Romania, ma potrei farne altri mille. Come polizia giudiziaria? Allora, come polizia giudiziaria? Cioè, per polizia giudiziaria si intende tutto ciò che è reato, cioè che va che ha a che fare con la Procura della Repubblica e il Tribunale. Allora, noi abbiamo dovuto fare i conti con un cambio di normativa. Tutti avranno sentito parlare della famosa Cartabia, no? Che è stata una donna, che è stata alla Corte Costituzionale e ha fatto questa riforma. Nella riforma Cartabia ha toccato tanti aspetti del processo civile, del processo penale, ma ha toccato anche qualcosa sull'attività che facciamo noi. E in particolare, che cosa ha fatto? Ha fatto un comma, che ha messo un articolo secondo cui tutti gli extracomunitari che commettono un reato, e mi è capitato uno anche qui vicino a Rovereto, anzi in centro a Rovereto, mi è successo, tutti gli extracomunitari che commettono un reato devono essere fotosegnalati. Anche se sono 40 anni che sono qua, anche se sono cittadini italiani, se erano stati cittadini di un altro Stato. Quindi questo comporta un grosso problema. Qual era il problema? Che noi dovevamo fotosegnalarlo, vuol dire prendere impronte digitali, fare fotosegnaletiche, inserirle in un archivio e poi trasmetterle alla questura. Noi non avevamo questa strumentazione, perciò tutte le volte, facciamo un esempio, a Sant'Antonio in Mercadello c'era uno che aveva una tettoia abusiva, se era penale, quando lo prendevamo, lui magari parlava il dialetto modenese, dovevamo prenderlo, scortarlo, accompagnarlo a Modena come un delinquente e fargli fotosegnalamento. Quindi non pensiamo solo a chi realmente fa un furto, ma che dovevamo farlo con tutti questo. Ed era un grosso disservizio, a parte che poteva essere pericoloso anche per gli operatori, invece a fronte di quei soggetti che avevano magari un comportamento particolarmente pericoloso. E quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo dovuti dotare di un gabinetto di polizia scientifica, e quindi l'anno scorso noi ci siamo dotati di un gabinetto di fotosegnalamento e abbiamo fatto l'anno scorso 54 fotosegnalamenti. Questo, tenete presente che, vi faccio un esempio, questo mi è successo in centro a Rovereto, era mezzanotte, fermiamo un veicolo che era senza assicurazione ed era ubriaco e scappa, gli corriamo dietro, lo fermiamo, io non sono più abituato, ho avuto mal di testa 2 giorni, ma questa è un'altra cosa, lo fermiamo, dopo succede, questo qui ubriaco duro, lo controlliamo, era 2,60, solo che doveva essere fotosegnalato, quindi a quel punto lì fotosegnale vuol dire perdere almeno 3-4 ore di lavoro, questo capita sempre. Se poi c'è un provvedimento di espulsione dietro, vuol dire stare fermi 2 o 3 giorni, lavorare solo per quello. Quindi quando certe volte succede che ci chiamano perché magari uno semplicemente chiede l'acquesto davanti alla Conad o davanti al Lidl, noi interveniamo e poi siamo impegnati, la pattuglia non si vede più. Questo è quello che accade. Come reati, allora, in generale, l'attività sono stati accertati. Ogni giorno c'è un reato accertato nell'Unione Terre d'Argine, per darvi un'idea, più di uno ogni giorno, perché sono più di 275 reati accertati a carico di maggiorenni, ma poi ci sono tutte le indagini delegate e così via, ci sono più, praticamente uno al giorno. Su Nove di Modena, comune di Nove di Modena, abbiamo accertato 9 reati, che sono reati legati al codice della strada, che sono 4, tra cui praticamente sono stati di ebbrezza alcolica, per capirci. Uno riguarda le norme sull'immigrazione e 4 relative alle lesioni colpose da incidente stradale. Un'altra cosa che è stata istituita è un nucleo fasi documentali, sempre all'interno dell'Unione Terre d'Argine, perché poi quando si fermano i veicoli stranieri, che sono sempre di più, anche quando facciamo i controlli, o anche non veicoli ma conducenti stranieri, dobbiamo fare le perizie sui documenti. E adesso è un'attività che, avendo creato il nucleo, poi svolgono attività anche per altre forze di polizia. Un'altra cosa che viene fatta è l'analisi dei tabulati. Una volta pensare che la polizia locale, i vigili, come dicono, facessero delle indagini sui tabulati, ma purtroppo ormai questo avviene, specialmente anche perché immaginatevi un incidente stradale dove uno scappa con i tabulati stradali, si riesce a capire anche chi era determinate persone, dove si trovavano e così via. Altra attività di controllo è quella del nucleo antidegrado. Su Novi l'anno scorso abbiamo fatto 18 servizi particolari, cioè non intendo il passaggio normale, ma 18 servizi di appostamento tra alcuni posti tipo birrerie, così insomma, che c'era stato chiesto, e quindi nucleo antidegrado, oltre all'attività generale di controllo che viene fatta, e 19 sanzioni che per lo più sono sanzioni per possesso e utilizzo di sostanze stupefacenti in generale, perché poi, oppure sui parchi, sulle norme sui parchi, ci sono stati fatti 18 servizi particolari, 18 che riguardavano, ripeto, appostamenti o verifiche per vedere, per esempio, se c'era dello schiamazzo, se c'erano delle persone che facevano particolare rumore, e adesso ripartiremo anche quest'anno con l'arrivo della bella stagione. Poi abbiamo l'attività di tutela e controllo del territorio. Allora, Novi ha sempre dei dati molto alti sui controlli dal punto di vista e verifiche dal punto di vista edilizio, sono 53 controlli che sono stati fatti contro i 2000, con i 13 del 2021, ma nel 2021, ripeto, era normale perché c'era ancora il blocco di molte attività. Poi abbiamo la polizia ambientale. A Novi sono stati fatti 96 controlli, attività di controllo, e 17 violazioni alle norme, diciamo, generali sul conferimento della... abbiamo messo la foto di quella bara per far vedere che la gente purtroppo butta di tutto, è una cosa, cioè non ha ritegno da nessuna parte, non c'è un briciolo di vergogna in nessuna cosa. Diciamo che come polizia locale Novi è sempre stata molto sensibile, anche perché poi ha sempre avuto delle sollecitazioni dall'esterno a quelle che sono le attività del controllo del conferimento regolare dei rifiuti. Abbiamo anche le fototrappole, adesso abbiamo optato anche con Pasqualino abbiamo optato anche per fare un passo indietro e mettere quelle fototrappole mobili che sono più facili da montare e da spostare, perché adesso abbiamo visto che con i conferimenti e con l'arrivo del porta a porta non è che la gente va più a buttare la roba, è molto più difficile, è molto più espanso al limite se c'è questo problema, e quindi è più snello poter mettere la fototrappola dove mi pare e spostarla anche giorno per giorno. Sempre sull'ambiente abbiamo fatto una cosa l'anno scorso molto interessante, no? Paola?
Sempre l'anno scorso, avevamo poi iniziato alla fine del 2021, abbiamo fatto un'opera di sensibilizzazione ambientale, quindi non solo repressione e sanzioni, ma ci siamo accorti che molte persone non sapevano quello che facevano quando abbandonavano i rifiuti fuori dai cassonetti o cose di questo genere. C'erano ancora i cassonetti, adesso non ci sono più perché oramai si è arrivati al porta a porta al 100%, alla differenziata, ma all'epoca non c'era, e in quest'ottica ci siamo appunto chiesti cosa potevamo fare per educare e sensibilizzare la cittadinanza, e abbiamo preparato alcune serate dove appunto si parlava della raccolta differenziata, dei vari metodi, e venivano illustrate all'interno di questa le varie sanzioni previste da questo regolamento regionale per il conferimento dei rifiuti. E uno di questi, l'ultimo, è stato fatto appunto in gennaio del 2022. Quindi questa è stata anche una cosa abbastanza recepita e percepita, credo, positivamente e dai cittadini, quindi c'è stato molto apprezzamento almeno per questa cosa, quindi noi abbiamo optato anche in quella direzione lì.
Un'altra cosa molto rilevante è il servizio che viene fatto dalla polizia locale in occasione o manifestazioni o attraversamenti, per esempio durante le scuole. Abbiamo fatto un grande sforzo quest'anno, no? Se vi ricordate, abbiamo cambiato gli orari di accesso, abbiamo fatto un presidio anche fisso in alcune giornate, insomma è veramente uno sforzo grande. E vorrei dire anche una cosa su questo: bisognerebbe fare un monumento, lo posso dire, anche all'aiuto dei, degli assistenti civici che ci danno, che è veramente sempre veramente tantissimo, veramente importantissimo e veramente fondamentale, ed è una risorsa che ha il comune questa, perché non è scontato dalle altre parti, ve lo garantisco. Quindi questo è veramente, poi vabbè, abbiamo la fortuna che c'è Cesari, però voglio dire, veramente ci danno una mano in tantissime occasioni, nelle più svariate, in casi di incidenti stradali, ma non è che li dobbiamo attivare, si autoattivano, è incredibile, cioè veramente è un aiuto, è vero o no? È un aiuto notevole che io, non, è un'anomalia, cioè nel senso che non è scontato. Per esempio su Carpi non è così, per dire, cioè non c'è questo supporto, poi è vero che è più grande, però insomma, veramente, per me è veramente un valore aggiunto, e questo non è merito della polizia locale, ma è merito delle persone che hanno deciso di fare questa attività. Tra i numeri abbiamo avuto 12 processioni, 7 manifestazioni, 14 gonfaloni di rappresentanza, spesso ci vediamo in occasione dei gonfaloni, i servizi alle fiere, e poi, vabbè, i servizi stadio, perché poi vanno a lavorare, esatto. Sì. Poi, vabbè, i sopralluoghi in materia ambientale abbiamo già visto, abbiamo le spunte ai mercati, tutte le volte che c'è il mercato viene fatta la spunta dagli operatori, i sopralluoghi edilizi li abbiamo già visti. Ecco, le segnalazioni ricevute, mi giro perché io qua è scritto un picco, non riesco a vedere, abbiamo la linea di 9, sono 131 le segnalazioni ricevute, queste sono gestite dal nostro gestionale, e vedete che la parte dei rifiuti è sempre, cioè molto sensibile per quanto riguarda, rispetto agli altri tipi di segnalazioni. Però ripeto, tante volte c'è un dialogo diretto, quindi io ho assistito a Di Marta che organizzava con alcuni di voi dei servizi, insomma, perché c'era proprio un rapporto diretto su questa cosa e c'è molta sensibilità. È vero?
Un rapporto diretto con i cittadini diverso.
Prego, parla, perché lui tra l'altro lavorava per la territoriale di Carpi.
Sì, una delle differenze sostanziali è proprio il rapporto personale che c'è con le persone, il fatto degli assistenti civici. Chi ci aiuta in questo lavoro è determinante, nel senso che tante volte sono loro stessi che ci dicono guarda che c'è questo problema, guarda che c'è da fare questa cosa, e quindi noi di conseguenza ci attiviamo.
Viene svolta su Novi una grossa attività di back office, vediamo alcuni dati, ecco l'idoneità d'alloggio che ancora è un numero rilevante rispetto a questo, esatto. Vuoi spiegare anche che cos'è magari?
L'idoneità alloggio che facciamo è legata alla polizia locale nel nostro territorio, siamo solo noi che lo facciamo, dove vengono rilasciate appunto queste autorizzazioni ogni volta che c'è una ricongiungimento familiare oppure per una carta di soggiorno, per un contratto di lavoro dello straniero che arriva in Italia. Quindi tra i documenti che deve presentare per avere tutti i requisiti d'accesso c'è appunto l'alloggio idoneo come metratura per l'abitazione, insomma come di abitabilità, niente reati edilizi, cose di questo genere o illeciti in atto. E tutte queste pratiche vengono vagliate dal nostro ufficio. E poi spesso andiamo fuori chiaramente a misurare, a vedere quanta gente c'è, se effettivamente corrisponde quello che viene dichiarato e la conformità dei documenti che sono stati consegnati.
Poi abbiamo l'attività appunto degli assistenti civici che avevo già anticipato prima, però per dire ci aiutano in corrispondenza degli travestimenti scolastici, nelle aree mercatali, quando ci sono delle manifestazioni, e ci hanno dato una grossa mano anche durante l'emergenza del Covid. Questo ci tengo a sottolinearlo. Io tutte le volte che li vedo li ringrazio sempre tantissimo perché ci danno, sono veramente una lunga mano nostra. Poi questi vedete sono i servizi precisi che vengono fatti su Novi, vedete 124 servizi alle scuole, 131 per alta in manifestazione, 95 presenze al mercato, 45 nelle aree verdi. Sono tutte presenze svolte dagli studenti civici. E poi un'altra cosa che viene fatta, che è stata fatta a Novi, ed è stato l'unico comune con il quale siamo riusciti a attivarlo nonostante l'emergenza pandemica, è stata l'educazione stradale. 5 scuole elementari, 87 alunni e 10 ore di attività, per le quali abbiamo anche ricevuto un ringraziamento da parte degli insegnanti, per questo anche una nota scritta. Poi non bisogna dimenticare l'attività di controllo di vicinato, no? Il controllo di vicinato è nato Novi, ricordiamolo, cioè è nato Novi nel senso che partì proprio da un'idea, vedi, io lo conosco, partì proprio da un'idea dell'amministrazione di Novi, l'idea di partire con questo progetto. Diciamo che il controllo di vicinato è sicuramente uno dei più grandi, una delle realtà più grandi esistente. Su Novi abbiamo 459 famiglie, e una bella presenza. Il controllo di vicinato serve non solo per l'attività di controllo del vicino e sapere cosa fa il vicino, ma ormai è una vera e propria macchina da guerra ogni volta che abbiamo bisogno. Per farvi un esempio, durante l'alluvione dovevamo contattare dei fragili, perché ci sono certe categorie di persone che cerchiamo di contattare, ci mancavano i riferimenti telefonici, abbiamo diramato le richieste nelle chat di Telegram del controllo di vicinato e abbiamo avuto in un attimo tutte le risposte che ci arrivano. Quindi delle persone che non si ricordavano più con chi erano e dove erano, hanno avuto un attacco di demenza e hanno perso la memoria, con la loro foto, pubblicandola, siamo riusciti a risalire. Se c'è qualcuno di voi che è uno dei referenti, non sa, noi chiediamo, e molto spesso, sempre con la chat di Telegram, dove ci sono tutti i coordinatori, io diffondo le informazioni relative anche a manifestazioni, gare, che magari hanno effetto sulla circolazione stradale un po' per tutti. Non bisogna dimenticare un'altra cosa, che sono gli street tutor. Allora, gli street tutor cosa sono? Sono delle figure previste dalla legge regionale della polizia locale, che praticamente cosa fanno? Sono dei buttafuori che però lavorano fuori, però i buttafuori, in realtà, che viene chiamato così, e lo dico per far capire a tutti chi sono, in realtà sono dei mediatori, fanno dei corsi, devono essere iscritti a un elenco della prefettura, e il loro scopo è proprio quello di dirimere le controversie senza arrivare alle mani. Abbiamo avuto l'esperienza, abbiamo chiesto le loro attività in determinate zone, tra l'altro hanno esercitato anche, non mi ricordo se uno o due serate, la loro attività l'anno scorso alla festa della birra vostra, esatto. Sempre in quel blocco, quindi, hanno fatto un grosso numero di servizi, era un progetto finanziato dalla regione, quindi abbiamo usato dei fondi regionali, quest'anno verrà riproposto. Tant'è vero che l'anno scorso è nato un po' con il scetticismo, in realtà quest'anno ogni giorno che manca all'inizio di nuovo, che sarà luglio, me lo fanno presente quando è che cominciano sia i commercianti che i cittadini. Ricordiamoci sempre, la polizia locale gestisce anche il fondo vittime di reato, è un fondo che è poco conosciuto, noi l'abbiamo pubblicizzato tanto, anche a livello di abbiamo fatto gli spot pubblicitari, però in realtà copre che cosa? Il fondo vittime di reato copre le vittime di reato predatorio che siano residenti nel territorio dell'Unione Terre d'Argine, ma la cosa importante è che copre anche, per esempio, faccio un esempio, copre se ti rubano in casa, rompono un vetro, una parte del danno del vetro che è stato rotto, se vi rompono un finestrino della macchina viene risarcito per una percentuale fino a un massimo di tot euro, insomma ci sono delle tariffe. La cosa interessante è che se voi siete residenti dell'Unione e andate a Bologna e vi rompono il vetro, vi viene risarcito lo stesso, quindi molti non lo sanno questo, quindi noi, nonostante, cerchiamo sempre di diffonderlo e quando raccogliamo le denunce lo pubblicizziamo, però abbiamo visto che ormai, cioè, è anche un bel segno, vuol dire che poi tutti ci sono pochi, non ci sono tutti questi furti, vi dicendo. Tra l'altro, quando uno ha un'assicurazione, viene coperta la franchigia dell'assicurazione, quindi se uno ha una franchigia comunque viene coperto quello spazio. Un'altra attività che cura, e questo è gestito sempre dalla polizia locale, un'altra cosa che è gestita dalla polizia locale è il bando sicurezza, che quello un po' lo conoscete, un po' tutti, no? È il bando che praticamente distribuisce degli incentivi alle persone che vogliono installare dei sistemi di autodifesa nell'abitazione, che possono essere o inferriate, o portoni blindati, o telecamere, o allarmi. Tutti questi sistemi vengono coperti sia come privati, cioè solo privati, oppure associazioni senza scopo di lucro, e vengono coperti sia come abitazione semplice che come condominio. Per il condominio la cifra massima che viene corrisposta è 1.000 euro, per le abitazioni private, per la semplice abitazione unica viene corrisposta una cifra massima di 600 euro. Poi qua abbiamo un problema col mouse, perché non mi serve un foglio di carta, grazie. No, cioè perché sopra il liscio non va. Quindi il bando sicurezza appunto è questo. Allora, per darvi un'idea, abbiamo avuto le domande nel 2022, questo è stato l'ultimo bando, dove su 9 abbiamo erogato 4.195 euro di contributi. Verrà riproposto anche quest'anno e ha sempre una decorrenza per andare a coprire l'anno prima, in modo che non ci siano mai buchi, con un mese di sovrapposizione, cioè se partiamo da novembre coprirà fino dal 31 ottobre dell'anno prima. Poi veniamo alla videosorveglianza. La videosorveglianza attualmente prevede 36 telecamere, ne mancano 3 che verranno installate, e 5 varchi attualmente installati e 4 che devono essere installati. C'è un grosso numero di telecamere, sono divise nei vari territori dell'Unione Tele d'Asia. Per quanto riguarda 9 di Modena, abbiamo 2 telecamere al Parco della Resistenza, 4 telecamere al Parco Balene, tra l'altro installate dal Comune di Novi, in autonomia, e poi abbiamo Piazza Primo Maggio, Vittorio Veneto e così via. Qua vediamo insomma quello che abbiamo su 9 di Modena. Poi dopo abbiamo il Parco Multiverso, anche questo installato dal Comune, Parco Ferrari, Cimitero, Via Curiel, ne dovrà essere installata un'altra in Via Curiel, ho chiesto a Di Marta poi di verificare esattamente come. E poi abbiamo, per quanto riguarda Sant'Antonio, abbiamo Sant'Antonio Megadello in centro e il Pala Rotary. Diciamo che questi sono tutti interventi che si vanno a intrecciare tra di loro e sono ancora in essere, perché realmente per esempio sulla videosorveglianza non è mai finita, perché comunque si può sempre ampliare man mano che si va avanti col tempo. Tra l'altro molto spesso ci sono anche dei finanziamenti ministeriali a favore dei comuni e vanno a scalare. Presto toccherà anche a 9 di Modena, se non si ferma il Ministero, ma lo sta facendo scalare in base al numero degli abitanti, quindi nel giro di 1-2 anni toccherà a 9 di essere destinatario di questa somma di denaro, che sono 10-12 mila euro per l'installazione di telecamera. Su questo l'ultima cosa, che non ho detto, sugli autovelox, era importante dire che il motivo per cui, perché siccome era stato oggetto di, mi ricordo quando è venuto qua 2 anni fa, era stato oggetto di, prima di partire era stato detto questa cosa, in realtà poi noi i box sono stati installati. Quello che volevo dire è che noi tutti gli anni, cioè tutti i mesi, pubblichiamo l'elenco di dove andiamo con l'autovelox nei box arancioni. Questo lo facciamo per una questione di trasparenza e perché soprattutto è vietato apporre questi box così, solamente per dire li uso come deterrente. E il modo migliore, anche il Ministro diceva, dovete fare una pianificazione dei servizi. Per questo motivo lo mettiamo sul sito, proprio per la massima trasparenza. Questo non vuol dire però che oltre a quello poi vengono fatti dei servizi aggiuntivi. Questi sono quelli programmati, evidente, no? Poi ci sarà il servizio fatto col telelaser, che quello non è scritto, anche perché viene organizzato di giorno in giorno in base al personale che abbiamo a disposizione. Io avrei finito. Non so se volete aggiungere qualcosa voi.
Di Marta, no? La Paola? No. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
No, le chiedevo loro.
Sì, appunto. No.
Hai spiegato tutto.
Benissimo. Comandante. Paola, vuoi dire qualcosa?
Che dire, ci si ritrova qua dopo un anno. Io posso soltanto dire che l'esperienza che ho fatto qua in tutti questi anni e anche l'anno scorso è stata quella, come poi ha ribadito anche il mio collega Di Marta, quella di avere sempre avuto una grandissima collaborazione con le associazioni, con il volontariato, con l'amministrazione, con tutte le persone singole per il bene della collettività. E questa cosa forse ci è venuta dal terremoto, non lo so, però quello che è concreto si vede nei numeri. Noi anche l'anno scorso siamo stati i primi dopo la pandemia a partire e a fare in deviso, cioè in diretta praticamente, in presenza, il primo incontro di controllo del vicinato, perché non era stato più fatto da alcuni anni, e questo anche con una discreta presenza di persone, e questo lo dico per il controllo del vicinato, lo dico per gli incontri che abbiamo fatto per la sensibilizzazione ambientale, che anche qua siamo partiti sempre in un momento molto critico, perché la fine del 2021, però sempre i cittadini hanno risposto, le associazioni anche, e questa è una cosa che io mi porterò sempre nel cuore, e un grazie tantissimo a tutte le associazioni che ci sono sul territorio, all'amministrazione e tutto quanto, questo sì.
Tu vuoi dire qualcosa? No.
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Oh, signor. Allora, cominciamo con il consigliere Ferrari Marco.
Buonasera, il nostro era, da parte del nostro gruppo, semplicemente un ringraziamento e una constatazione del ruolo che la Polizia Locale ha, e soprattutto a Novi, applicata sul nostro territorio. Quello che ha detto appunto Paola coincide, rappresenta il pensiero, diciamo, della popolazione, nel senso che anche i numeri lo dicono, aver avuto appunto, avere un controllo di vicinato così importante, avere dei numeri di assistenti civici così importanti, vuol dire che c'è un sentore da parte della cittadinanza nei confronti della polizia locale, che viene vista non solo come il vigile che ti dà la multa, il vigile che ti bacchetta perché non fai quello che devi fare, ma la persona che ti aiuta, cioè non diventa più soltanto l'ente distante o l'organo o la lunga mano, diciamo così, della giustizia, ma diventa chi ti può aiutare e verso il quale tu puoi avere un rapporto umano e personale, essere conosciuto e riconosciuto. Questo sicuramente aiuta a vivere in una società, seppur piccola, di piccole dimensioni come la nostra, in una condizione anche di tranquillità, di quiete. Sappiamo che nel nostro territorio c'è una presenza importante anche di cittadini stranieri, quindi sicuramente poter interloquire con loro, avere relazioni con loro, le diverse nazionalità, sicuramente questo è un aspetto che forse in questa relazione non è stata tanto citata, ma è una gran parte del lavoro che prevede una grossa preparazione, non è più il lavoro che faceva, dico io, mio nonno quando faceva il vigile 40-50 anni fa, ma è cambiato completamente il mondo nel vero senso della parola, e un organo come la Polizia Locale è riuscita ad interpretare questo cambiamento in una maniera costruttiva, perché appunto è un rapporto con la cittadinanza più vicino, ma anche con chi non fa parte del nostro tessuto, riuscire a relazionarsi in una maniera costruttiva diventa fondamentale anche per poi tutta la società poter avere un rapporto equo e paritario, e soprattutto costruttivo, nel senso che insegnare delle regole quando molte volte forse non sono neanche conosciute. Questo serve per aiutare anche voi stessi al vostro lavoro, quindi anche per questo un ringraziamento e una sottolineatura particolare.
Bene, passo la parola al consigliere Silvestri Alves.
Buonasera a tutti. A seguito della relazione annuale che ci avete appena presentato, io vorrei spendere due parole a favore di tutto il corpo della Polizia Locale, in quanto ho potuto constatare di persona in questo ultimo anno avendo a che fare anche a volte per lavoro, la maggior presenza nel nostro comune sia a Novi, ma soprattutto a Rovereto e a Sant'Antonio, per il controllo delle infrazioni stradali dei veicoli in transito, superamento dei limiti di velocità, coperture assicurative e validità delle revisioni. Cose che ritengo abbastanza importanti anche per l'incolumità di noi cittadini. Credo inoltre che, nonostante sul nostro territorio siano state installate telecamere per rilevare probabili violazioni nei punti ritenuti più pericolosi, la presenza materiale degli agenti in strada sia un deterrente molto più efficace per evitare spiacevoli incidenti o altri inconvenevoli. Detto in parole povere, insomma, quando vi vedono in strada la gente ha paura e quindi rallenta e si ferma. Ma non voglio tralasciare anche il loro mettersi a disposizione dei cittadini per cercare di risolvere le richieste più svariate. Posso confermare che anche io ho avuto bisogno e sono stati molto cortesi nell'ascoltare le mie problematiche, oltre che molto celeri nella risposta e nell'intervento. Pertanto concludo con un ringraziamento di tutti noi per il lavoro svolto fino ad ora, sperando che proseguiate, scusate il gioco di parole, per questa strada. Grazie.
Alves. Bene, passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Bene, buonasera a tutti. Mi unisco anch'io al coro dei ringraziamenti. Devo dire che oltre ad aumentare la sicurezza, cioè la presenza del corpo della Polizia Municipale sul territorio, abbiamo visto i numeri degli interventi, aumenta proprio anche la sensazione di sicurezza da parte di tutti i cittadini, cioè una comunità che si sente più tranquilla perché sa che la Polizia Municipale interviene sul territorio, la vedono, come diceva Alves, e quindi insomma sono più tranquilli e collaborativi chiaramente. Io volevo fare una domanda però sui numeri presentati. Quando all'inizio il comandante Golfieri diceva ma c'è questo trend in aumento degli incidenti che non riesco a capire, volevo sapere, siete riusciti o riuscite anche a dividerli per fasce di età? Cioè, volevo capire, sono i ragazzi neopatentati, è gente che non ha esperienza di guida o fanno un po' troppo gli spiritosi e guidano un po' velocemente? Lo chiedo anche da genitore, no? di ragazzi che si sono appena patentati. O è un atteggiamento diffuso a tutti i livelli, quindi persone che comunque di prassi vanno veloci, perché secondo me anche a seconda appunto delle categorie di chi commette questo tipo di infrazione magari si riesce a intervenire in maniera più mirata. Grazie.
Allora sì, viene fatta anche per fascia d'età, ma non dà una risposta a questa, cioè è un po' generico. Se vi interessa, io questa è una cosa che posso fare veramente velocemente, perché adesso non credo che qua ci sia la connessione internet, perché forse lo posso fare anche quasi in diretta. Ci provo magari adesso al volo, però l'analisi che è stata fatta non ci dà una risposta su questo, perché vi faccio un esempio, appare una grossa percentuale per i conducenti superiori ai 60 anni, no? Ma in realtà poi sono incidenti di poco conto, non sono, perché poi in realtà tantissimi, per come sono dislocati, sono piccoli incidentini o piccole mancate precedenze nel centro, sparse, senza veramente un senso. Tant'è vero che, ripeto, se dovessi dirvi adesso, andiamo benissimo perché abbiamo solo 9 incidenti stradali dall'inizio dell'anno e siamo a metà anno ormai. Quindi è tutta una cosa che non c'entra niente con quello dell'anno scorso. È un anno anomalo, ma non lo è solo per Novi, lo è anche per altre fasce. Sicuramente, però, gli incidenti più gravi li fanno i giovani, quello sì. E sui giovani il lavoro da fare è tanto, soprattutto anche per disincentivare dei comportamenti scorretti di base come l'alcol, perché l'alcol già un uscire con 0,4 che è ammesso rallenta comunque i riflessi, favorisce gli incidenti già di 3 volte, quegli studi già lo dicono, e su questo bisogna lavorare tanto, ma non secondo me quando c'è la repressione abbiamo già perso, bisogna fare un passo indietro tutti e andare alla base, cioè dovremmo metterci che quando si guida purtroppo non bisogna bere. Poi dispiace a tutti, perché un bicchiere di vino è sempre...
Qualcun altro vuole intervenire? Passa parola al consigliere Chioli Claudio.
Grazie Presidente. Io mi definirei un volontario del territorio o sul territorio, perché parlo proprio di territorio perché per me il comune è tutto, è tutto intero. Se non avessi la possibilità di avere confronto con la polizia locale, per me sarebbe un po' un grosso dispiacere, perché sappiamo tutti che quello che capita, quindi sappiamo tutti che se c'è collaborazione e collaborazione attiva, parlo di collaborazione attiva, non di una denuncia e via, insomma, una collaborazione attiva con la quale si può attivare certe procedure, far uscire, insomma, certe denunce che alla fine abbiano un peso importante per far capire alla gente che è importante il comportamento, insomma. Quindi io ringrazio il comandante di tutti i dati che ci ha dato, perché veramente ci ha aperto non un libro ma un'enciclopedia quasi. Io credo che sia importante avere questi dati e sia importante farlo sapere anche alla gente, però è difficile, noi siamo qua, siamo stati qua un'ora ad ascoltare e abbiamo capito tante cose. E bisognerebbe in qualche modo farlo arrivare alle persone, perché sembra così una cosa normale che certe situazioni siano così risapute, ma non è così. Quindi io, nel ringraziare Paola prima, Di Marta ora, io ringrazio tutta la polizia locale. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Se nessuno vuole intervenire, io saluterei il comandante Golfieri, Sivieri Paola e il responsabile Di Marta Pasqualino.
Ok, voglio solo farvi vedere quello che avevate chiesto.
Allora, quest'anno qui ci sono le persone coinvolte, quindi ci sono anche non solo i conducenti, però per farvi idea, il grosso di quest'anno è, se guardate i numeri, non c'è una divisione, vedete, non c'è una divisione precisa, cioè sono un po' questa fascia 35-49, come 50-65 o 65, non può essere vista da sola, vanno viste anche le prognosi, cioè va vista la gravità, perché due persone anziane che si toccano lo specchietto e ci chiamano perché non si sono messi d'accordo, cosa che capita abbastanza di frequente, non possiamo dire che sia un pericolo per la collettività e neanche per la sicurezza stradale, è semplicemente una piccola collisione dove le due persone non vanno d'accordo e ci chiamano. Molte volte la controversia non ha neanche bisogno del nostro intervento, certe volte sì, però questo, cioè sulla fascia d'età, io dico sulla gravità sicuramente la fascia giovane è quella che è più coinvolta. Va bene, io vi ringrazio e poi volevo dire una cosa, cioè vorrei ringraziare sia Di Marta che la Paola, non l'ho fatto prima e sono colpevole di questo, ma lo faccio però poi quando siamo da soli, dai. Ok. Grazie.
Volevo ringraziare gli interventi degli assessori, dei consiglieri, perché comunque è andato un riscontro quello che è stato il nostro lavoro, cioè prima della Paola e poi il mio, che a volte ci domandiamo ma lavoriamo bene, lavoriamo male, ci siamo o non ci siamo, insomma qui è stata una bella soddisfazione, devo dire. anche perché poi il rapporto col cittadino è il nostro core business, diciamolo chiaramente. Noi siamo qua per aiutare, essere aiutati, e poi dopo ci sono anche le multe, le contravvenzioni, ma quello fa parte del gioco. Bene, signori, grazie a tutti.
Grazie.
Bene, passiamo al secondo punto, presentazione agenda digitale locale l'Unione Terre d'Argine. Chiamo il direttore generale Daniele Cristoforetti e il dottor De Simone Daniele. Bene, inizia il direttore generale Daniele Cristoforetti.
Intanto facciamo un mini break tecnico. Stiamo acquisendo tutte le password in diretta, primo esperimento di sicurezza che sarà uno dei punti che affronteremo. Certo. Beh, innanzitutto mi presento, sono Daniele Cristoforetti. Chi è consigliere in Unione ormai mi conosce bene, sono circa 2 anni che sono il direttore dell'Unione. Ovviamente chiamati stasera a parlare di agenda digitale siamo particolarmente tesi, in quanto il sindaco di Acci è più esperto di noi, per cui abbiamo cercato di tenere un livello low profile, non so come dire, perché in alternativa siamo sempre sotto valutazione, per cui rischiavamo di fare una figuraccia. Io vorrei fare qualche parola introduttiva, innanzitutto per dire perché come direttore inizio io a presentare l'agenda digitale, in quanto ovviamente l'Unione, come tutte le organizzazioni, come anche il Comune di Novi, ovviamente hanno la loro struttura, i loro responsabili e i loro dirigenti. Tutto questo nasce dal fatto che poco dopo che sono stato incaricato della direzione dell'Unione, la Giunta e i sindaci mi hanno proposto di assumere il ruolo anche di responsabile della transizione digitale, ruolo che doveva ancora essere assegnato in Unione ma anche nei comuni, perché è un ruolo che la legge, il CAD dell'amministrazione digitale prevede che tutti gli enti debbano avere responsabile della transizione digitale, proprio perché il susseguirsi delle norme a partire dal 2005 porta a porre al centro questo tipo di figura. Questo tipo di figura nel tempo ha assunto un ruolo sempre più accentuato e anche sempre più definito. Questo perché? Perché la transizione digitale, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, prima di tutto è un vero e proprio cambio di paradigma. Perché dico questo? Perché se andiamo un po' indietro negli anni, all'inizio era semplicemente il passare, l'uso del personal computer, era passare da un foglio di carta a un qualcosa che riuscivo a scrivere con un sistema. Poi siamo passati a un sistema che organizzava dati e poi con l'avvento della transizione digitale diciamo che il dato è la fonte giuridica del mio operare. E voi sapete benissimo che la pubblica amministrazione agisce per atti, così era, così è e così sarà ancora in futuro. Il punto è che oggi l'atto è un atto digitale e dunque parlare di transizione digitale non vuol dire quanto siamo bravi o quanto siamo, passatemi il termine, smanettoni, ma si misura a livello di transizione digitale quanto tutta la struttura è orientato in un senso giuridico digitale, in un senso economico digitale, in un senso ingegneristico digitale, perché non vi è più differenza fra colui che ti fornisce o ti viene a aggiustare il computer rispetto a il personale che deve essere orientato su questa direzione. E qui mi aggancio con esempi molto pratici e concreti. Qui per esempio abbiamo presenti due responsabili di servizio, Nicola e Tommaso, che sono due persone giovani e che in primis non è solo una questione di età, perché riscontro anche persone un po' meno giovani, e fra questi mi metto anch'io, che dobbiamo entrare in questa logica. In primis ho fatto il loro esempio perché sono persone che ho potuto vedere, sono persone che già sono molto orientate in questa logica. Noi negli ultimi anno e mezzo, per esempio, abbiamo cambiato il sistema di gestione degli atti e fra pochi giorni anche il sistema di gestione della contabilità. Novi sarà tra i primi, anzi è il primo, insieme al Comune di Campo Gagliano, che passerà alla contabilità gestita con un sistema che è digitale, nel senso che è, come ha fatto vedere prima il comandante Golfieri, basta autenticarci in qualsiasi posizione, postazione, entriamo e gestiamo. Perché usiamo sistemi che sono web service, sistemi che hanno il loro database direttamente collocato in ambienti che abbiamo ridefinito, sia come server sia come cloud. Ma qui poi mi fermo perché veramente rischio di dire qualcosa che al naspo un pochino, perché non è esattamente la mia preparazione, ma penso forse aver colto qual è, e cerco anche di passarvelo, quello che è un passaggio, che è un passaggio molto rilevante. E allora quando si parla di transizione digitale, in primis dobbiamo pensare questo. Nelle pubbliche amministrazioni è un elemento rilevantissimo. Vi faremo vedere tante progettualità che stiamo cercando di portare avanti, che hanno al centro comunque questo paradigma, che in pochissime parole ho cercato di passarvi. Non la mia introduzione la finisco molto rapidamente, anche perché se la faremo veramente troppo tardi. Non vi voglio parlare di quello che è un percorso anche della nostra unione di lavoro su nuovi elementi. Chi rappresenta i consigli dell'Unione, per esempio, ha visto alcuni passaggi, come può essere stata l'operazione che abbiamo, come quella dell'ATUS, che pone, e soprattutto il PUG, che pongono al centro una nuova logica che è quella della programmazione, che è un po' un terzo livello dell'evoluzione dell'Unione, un'Unione che ha iniziato da pochi giorni il suo cammino verso l'età matura, nel senso che sta camminando verso il suo 18° compleanno, perché ne ha appena compiuti 17, e probabilmente il 18 potrebbe essere quello effettivamente di un'età matura, cioè del fatto che arriva a un terzo livello di modalità di gestione. Su questo non mi soffermo perché è un altro argomento, ma quello che si collega da questo punto di vista è che noi siamo partiti, come dicevo all'inizio, su un'idea organizzativa. Il comandante vi ha fatto vedere all'inizio in prime slide, siamo partiti con una nuova organizzazione. Una nuova organizzazione che non era solo per la polizia locale, ma era per tutti i settori dell'Unione e che includeva anche una rivisitazione di sistemi informativi che venivano collocati in staff alla direzione, o meglio, io ho assunto la dirigenza di Interim di quel settore, proprio perché si voleva dire, no, cerchiamo di dare una forza maggiore, soprattutto una spinta organizzativa al nostro processo di transizione digitale. Quello che vi presentiamo stasera è l'agenda digitale locale, che è un qualcosina un po' più alto di quello che vi stavo cercando di raccontare prima, nel senso che l'agenda digitale locale discende da agende europee e nazionali e che hanno soprattutto l'obiettivo generale non soltanto per l'amministrazione ma anche per i territori. E da qui infatti vi faremo vedere alcune cose che abbiamo cercato di intraprendere con la precedente agenda digitale locale e quelli che sono obiettivi nuovi. negli obiettivi vedremo e vi illustreremo tutta una serie di cose che un po' vi ho anticipato adesso, che riguardano sì la macchina comunale, ma che è una macchina comunale che cerca di cambiare e diventare digitale per cercare non solo di rimanere al passo coi tempi, ma anche effettivamente di provare a dare servizi più celeri ai cittadini. Vi vorrei solo portare alcuni esempi pratici, per poi lasciare la parola a Daniele De Simone, dell'approccio che stiamo cercando di portare. Un primo esempio è che nella transizione digitale oggi gli obiettivi che sono assegnati a responsabili, elevate qualifiche, che sono le vecchie PO, dirigenti, hanno sempre un aspetto di tipo digitale e hanno un cosiddetto obiettivo specchio nei sistemi informativi, cioè chi è sistemi informativi sa che ha una progettualità che è insieme ai demografici di Novi o alla ragioneria di Novi, perché non può essere più il percorso sì, ho sentito, mi serve qualcosa, portami qualcosa, devo aggiustare qualcosa d'altro, ma deve essere programmato in un'idea che abbiamo insieme dove vogliamo arrivare. E gli esempi che vi ho fatto prima sono molto concreti, perché riuscire a portare ad avere dei gestionali con dei processi costruiti in un certo modo, nei quali ci possiamo collegare da qualsiasi smartphone, anche volendo, o da un PC portatile, perché sono accedibili via web, chiede un percorso. Perché voi immaginatevi quanti dati ci sono dietro questo, che livelli di sicurezza dobbiamo attuare, ma anche come questi devono essere disegnati. Dunque è organizzazione e digitalizzazione. Bene, questa era un po' l'introduzione che ci tenevano a fare, perché mi sembrava importante, e lascio la parola a Daniele De Simone, che per chi non lo conosce è responsabile dei servizi informativi e guida una macchina, quanti siamo? Circa di 16 persone che fanno dalle cose un po' più alte, come dicevo prima, le cose più basiche di aggiustare i PC, perché qui poi non lo presentiamo, però abbiamo quanti?
Ticket l'hanno gestiti? 12.500 ticket.
Ecco, questi sono i ticket gestiti e le macchine sono circa 1.900. Comunque su questo non ci soffermiamo, perché se no davvero facciamo notte e non è questo il nostro obiettivo. Ti lascio la parola e vai pure, grazie.
Buonasera. Allora, vi racconterò in maniera del tutto sintetica il nostro percorso di agenda digitale locale. Documento che è stato approvato nel Consiglio dell'Unione lo scorso mese ed oggi trovate pubblicato sul sito dell'Unione stessa, nella sezione sistemi informativi, sotto agenda digitale. Che cos'è l'agenda digitale locale? È un documento strategico programmatico che ha come obiettivo principale di rendere il territorio ad essere completamente digitale, collocarsi all'interno di un ecosistema digitale dove ci sono zero differenze tra luoghi, territori, persone, andando ad abbattere quello che è il cosiddetto digital divide, il divario digitale, consentire a tutti i cittadini, imprese, professionisti del territorio di poter accedere allo stesso livello di informatizzazione, allo stesso livello di servizi pubblici. L'agenda digitale locale prende spunto dall'agenda digitale europea, che viene recepita dall'agenda digitale italiana, che si chiama Crescita Italia o Italia Digitale 2026, che viene declinata poi dalle agende digitali regionali, ed è qui che noi abbiamo preso i nostri principali spunti, declinando completamente le sfide dell'agenda digitale regionale, che si chiama ADER. Il nostro percorso di agenda digitale locale non inizia oggi, o non è iniziato nel 2022, ma è iniziato nel 2017, dove ci siamo posti tre principali macro sfide. La prima riguardante l'ambito della comunicazione, e abbiamo raggiunto questo obiettivo rifacendo completamente i nostri siti istituzionali, rendendoli omogenei tra di loro attraverso un template grafico compliant con le normative che allora erano vigenti, e puntando sull'accessibilità e sulla usabilità dei siti. E con il termine accessibilità è quando ci si orienta a fornire dei contenuti informativi che siano accessibili da chiunque, anche da parte di chi per problemi uditivi o visivi necessita di tecnologie assistive o di configurazioni particolari. Nel 2019 abbiamo concluso il rifacimento di questi siti e oggi ci ritroviamo a ripercorrere nuovamente questa sfida. Sfida che ci pone il PNRR con la misura 141 e ci viene richiesto un ulteriore sforzo di rifacimento dei siti istituzionali che stiamo in questo momento affrontando. Adesso l'indicazione è diversa, ci chiedono mobile first, quindi informazioni che siano fruibili prevalentemente dai dispositivi mobili, che sono i dispositivi che oggi prevalentemente noi tutti utilizziamo quando dobbiamo accedere ad internet, e orientati ad un linguaggio semplificato, ad un linguaggio che sia immediatamente interpretabile da parte dei cittadini, di chi deve fruire le informazioni che noi pubblica amministrazione dobbiamo mettere su siti istituzionali. E quindi questo ci chiede anche un cambio di passo a livello proprio di come dobbiamo scrivere i contenuti, di ontologia, di termini che utilizziamo, quindi non uno sforzo tecnologico ma anche uno sforzo culturale che importante che dobbiamo fare noi tutti, non solo i sistemi informativi, ma tutti i dipendenti della nostra amministrazione. La seconda sfida, quella sulle competenze digitali, l'abbiamo affrontata aderendo a tutti i progetti regionali, in particolare il progetto Pane di Internet. Abbiamo svolto 11 corsi di alfabetizzazione digitale e 13 eventi di cultura, eventi digitali nel territorio dell'Unione delle Terre d'Argine e facendo corsi prevalentemente orientati verso la fascia di popolazione più avanti nell'età, quella che oggi ha le maggiori difficoltà ad avere accesso alla tecnologia. La nuova sfida che invece ci poniamo con il progetto regionale digitale comune è quello di orientare la formazione verso chiunque nel territorio, proprio per sposare quel concetto che vi dicevo prima di un territorio con zero differenze a livello digitale, dove il digital divide appunto è abbattuto. L'accesso alla rete invece è un tema che stiamo affrontando andando a monitorare costantemente il lavoro che fanno gli operatori di telecomunicazioni private sul territorio per la diffusione della banda ultralarga e ci sediamo al tavolo regionale e anche del governo per i vari progetti che si pongono come un obiettivo di coprire le aree bianche del territorio e di portare la fibra, quindi la connessione a banda ultralarga, al 100% dei cittadini ad almeno 30 megabit per secondo. Questa è la sfida che nasce nel qualche anno fa e che ancora è estremamente attuale. Molti sono gli obiettivi che abbiamo raggiunto dal 2017 al 2022. Abbiamo lavorato prevalentemente sullo sviluppo delle piattaforme abilitanti, quindi su PagoPA, vi diceva prima il comandante dei verbali, delle sanzioni amministrative che oggi possono essere pagate tramite PagoPA. Questo avviene per tutti i servizi che l'Unione delle Terre d'Argine offre, dai iscrizioni, rette scolastiche, asilo nido, mensa, bolli, pratiche, tutto oggi si muove su canali telematici. Tutti i nostri siti istituzionali sono accessibili tramite SPID e abbiamo lavorato sull'erogazione di moduli online, sono oltre 150 i moduli online che oggi abbiamo. Quando vi parlo di moduli online vi parlo di un procedimento, di un processo che prima era cartaceo, quindi è stato analizzato, reingegnerizzato e portato sul modello digitale, permettendoci di dissociare i servizi dal modello tradizionale di front office, slegando quindi i servizi che noi offriamo come PA, slegandolo da orari e luoghi d'ufficio e offrendo ai cittadini un aumento considerevole dei tempi di accesso ai nostri servizi. E poi abbiamo lavorato sul dato, il dato affrontato a 360 gradi. Il dato è il principale strumento che oggi è prevalentemente digitale ed è il cuore di tutto il nostro movimento verso la transizione digitale. E abbiamo lavorato del dato sia dal punto di vista dell'accesso, quindi come vi dicevo prima, monitorando l'infrastrutturazione della banda ultralarga, ma anche installando access point Emilia Romagna Wi-Fi all'interno del territorio. Abbiamo lavorato sul dato rendendolo resiliente. Nel momento in cui offriamo un servizio e questo servizio è anche online, dobbiamo garantire che questo servizio sia attivo 24 ore su 24. Diventa fondamentale che il cittadino possa accedere in continuazione a questo servizio offerto. E di conseguenza abbiamo lavorato sulla business continuity, definendo un piano di disaster recovery, tutto al fine di garantire la resilienza del dato stesso. E abbiamo lavorato sul dato anche dal punto di vista della sicurezza informatica. Nel momento in cui il servizio diventa online è necessario anche proteggerlo, proteggerlo da attacchi informatici, proteggerlo da anche i sensi del nuovo regolamento della privacy, fare in modo che il dato sia protetto e non entri in possesso di terzi che non sono autorizzati a trattarlo. Nella slide potete vedere alcuni numeri che non vi sto a ripetere, che se volete possiamo esplodere. 7 milioni di attacchi informatici sono quelli ricevuti nel solo anno 2022 e che i nostri sistemi di difesa perimetrale sono riusciti a bloccare, a mitigare, in qualche volta anche necessitando dell'intervento manuale da parte nostra per diciamo contrastare l'attacco informatico. Noi oggi come pubblica amministrazione siamo estremamente soggetti ad attacco. Gli ultimi dati del CERT-PA, quindi l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale presso AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, afferma che oggi il 70% degli attacchi informatici sono rivolti verso la pubblica amministrazione. Il motivo? Probabilmente causare un danno reputazionale alla stessa. Tutti questi obiettivi raggiunti costituiscono delle misure. Queste misure vengono caricate all'interno del DESIR. Che cos'è? Anche in questo caso partiamo dall'Europa, che definisce il DESI, un indicatore in grado di misurare il livello di digitalizzazione degli Stati membri della Comunità Europea. Indicatore che viene recepito a livello nazionale dall'Osservatorio della Tecnologia presso il Politecnico di Milano, mettendo a confronto le regioni italiane, e indicatore che è stato declinato da Regione Emilia-Romagna, mettendo a confronto i 328 enti, comuni e unioni di comuni, all'interno della nostra regione. Come potete vedere nella slide, il posizionamento dell'Unione delle Terre d'Argine rispetto agli enti della provincia di Modena e rispetto alla media degli enti della regione Emilia-Romagna. Questo risultato ci ha permesso di vincere alla fine dello scorso anno il premio Agenda Digitale Emilia-Romagna 2022 come unione di comuni che è riuscita a mettere in campo un processo di innovazione tecnologica di servizio al cittadino e di poter rappresentare una buona prassi anche per gli altri comuni della regione. Altro importante premio che abbiamo ricevuto, questo è un premio nazionale che ci è stato dato dal Politecnico di Milano, dall'Osservatorio per la Tecnologia, che ci ha visto vincere tra tutti gli enti locali italiani con il nostro progetto Banca Dati della Fragilità, questa piattaforma Fragili nata molti anni fa, ai tempi del terremoto, che nel corso degli anni è stata sviluppata ed è cresciuta notevolmente, che permette di geolocalizzare i cittadini e le persone fragili all'interno del nostro territorio, vengono geolocalizzati su mappa e quello che abbiamo costruito di fatto è una rappresentazione di Big Data, dove siamo riusciti a mettere insieme diverse banche dati, a farle parlare tra di loro, banche dati anche non tutte nostre, non tutte istituzionali della nostra unione, dei nostri comuni, ma anche dell'azienda sanitaria locale, ad esempio, e dell'azienda per i servizi alla persona. Abbiamo messo insieme diverse banche dati e abbiamo costruito questo mappale georeferenziato che viene fruito dagli operatori in caso di emergenza per poter individuare in maniera preventiva i cittadini fragili sul territorio e poterli in qualche modo soccorrere, poterli in qualche modo aiutare preventivamente. Il percorso dell'agenda digitale locale, ma più in generale del nostro piano di transizione digitale, comunione delle terre d'argine, si colloca in un contesto di riferimento normativo estremamente complesso, un contesto che parte dal codice dell'amministrazione digitale, che è il nostro testo giuridico di riferimento, in particolare dell'articolo 17 che definisce il ruolo del responsabile per la transizione digitale, dal piano triennale per l'informatica, che è il documento che dà le linee guida per digitalizzare la pubblica amministrazione italiana e per offrire servizi efficienti, efficaci ai cittadini, dalle misure minime di sicurezza, dal numero di attacchi che avete notato prima, anche questo è un altro elemento fondamentale che deve essere tenuto in considerazione, e in ultimo dalla forte accelerata che oggi ci dà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rende le azioni e gli obiettivi della nostra agenda digitale locale ancora più sfidanti. Il nostro obiettivo è quello di aprire e chiudere finestre di azioni rispetto all'agenda digitale locale e di innescare un processo di miglioramento continuo, partendo dal concetto di interoperabilità. Interoperabilità non solo a livello unionale tra i quattro comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, ma interoperabilità a livello nazionale, sposando il principio della condivisione del dato, della possibilità di accedere al dato in una modalità veloce, rapida, passando poi per la sicurezza del dato stesso e con l'obiettivo finale di offrire di default obiettivi e servizi digitali al cittadino. E come vi dicevo, attraverso dei processi ciclici che si aprono e si chiudono, quindi già ci immaginiamo la nostra prossima agenda digitale locale, quella che seguirà questa. Stiamo cercando di volgere sempre lo sguardo al futuro, perché stiamo gestendo una materia che si evolve decisamente in maniera rapida. In tutto questo contesto ci possiamo avvantaggiare di tre finanziamenti. In primis i finanziamenti, come vi accennavo prima, del PNRR. In particolare noi ci siamo candidati a tre misure del PNRR. La prima misura ci finanzierà per terminare la nostra migrazione verso il cloud della PA e quindi avvantaggiarsi in questo caso della resilienza strutturale, infrastrutturale che è tipica dei centri qualificati in cui andare a depositare i nostri dati. L'altra misura a cui ci siamo candidati è quella che come vi accennavo prima, di rifare nuovamente i nostri siti istituzionali orientandoli ancora di più ad essere user friendly, quindi vicini al cittadino, e l'ultima misura è quella della piattaforma nazionale dati. Sempre in quest'ottica, e mi ricollego al concetto di interoperabilità che vi dicevo prima, oggi c'è una parola che viene spesso messa a fattor comune nel nostro ambito, il one solely. Il cittadino non deve richiedere dati in continuazione alla pubblica amministrazione. Tutte le pubbliche amministrazioni devono essere in grado di scambiarsi dati e di restituire immediatamente una risposta al cittadino. Questa non ripetizione del dato è un'attività che abbiamo portato avanti con la nostra agenda digitale già a partire dal 2017, integrando i dati, mettendo a fattor comune i dati dei quattro comuni attraverso un'unica infrastruttura di riferimento. Adesso stiamo volgendo lo sguardo verso le banche dati nazionali. Altro finanziamento a cui abbiamo aderito, che si divide in due manifestazioni di interesse a cui ci siamo candidati, è quella delle unioni avanzate, bando cui abbiamo potuto che ci è stato messo a disposizione facendo parte delle 10 unioni avanzate definite come tali da Regione Emilia Romagna all'interno della nostra regione, e con questi finanziamenti andremo a finanziare un progetto di dematerializzazione delle pratiche edilizie, o ancora meglio, una piattaforma digitale che consentirà ai professionisti del territorio di poter richiedere l'accesso alle proprie alle pratiche direttamente online e attraverso piattaforme digitali. Questo passaggio di digitalizzazione naturalmente deve passare necessariamente da un processo di dematerializzazione delle pratiche cartacee che abbiamo ancora depositate nei nostri archivi. Utilizzeremo poi questi soldi per incrementare ulteriormente le nostre misure minime di sicurezza e per orientarci verso progetti di intelligenza diffusa del territorio, la cosiddetta Smart City. L'ultimo finanziamento nell'ambito dell'agenda trasformativa sostenibilità urbana ci vedrà realizzare un laboratorio di cittadinanza digitale, un hub fisico, uno spazio fisico attrezzato all'interno del territorio dell'Unione delle Dargine, dove svolgeremo corsi di formazione rivolti a tutti, ma con l'obiettivo e con lo scopo principale di mettere insieme studenti, lavoratori, imprese, professionisti del territorio, farli discutere tra loro, far emergere esigenze, far emergere anche nuove opportunità di lavoro sul territorio stesso. L'obiettivo è quello di mettere insieme, attorno allo stesso tavolo, tutti gli attori del territorio che hanno necessità di crescere rispetto all'ambito del digitale. Come vi dicevo prima, abbiamo preso spunto da l'ADER, l'Agenda Digitale Regionale, che si pone 8 sfide. Dati per il territorio, competenze digitali, PA digitale, imprese digitali, servizi pubblici in rete, Emilia Romagna per connessa, comunità digitale e donne digitale. Tutte queste azioni sono contenute nel documento che trovate sul sito istituzionale, ve le racconterò davvero in maniera rapida. Per quanto riguarda l'intelligenza diffusa del territorio, abbiamo già avviato da tempo un processo trasformazione del territorio per farlo diventare più smart, più intelligente, attraverso azioni di sensorizzazione del territorio, andando a prevedere di installare sensori a supporto della sicurezza, quindi a supporto della videosorveglianza urbana, sensori a supporto dell'ambiente, con sensori in grado di misurare temperatura, pressione, umidità, la quantità di particolato, sensori di mobilità in grado di misurare il traffico, di misurare dare indicazione sugli stalli occupati dei parcheggi, con una particolare attenzione ai soggetti fragili. Tutti questi sensori servono per recuperare dati e i dati servono per compiere delle scelte, servono per innescare un processo partecipativo, un processo decisionale. Il dato deve essere poi poter essere fruito in formato aperto. Questo è un'altra delle indicazioni che ci viene dal governo. Abbiamo aperto un portale che è opendata.terredargine.it, dove abbiamo già pubblicato 12 dataset in formato aperto. Siamo stati uno dei primi enti in Italia ad aprire un portale di open data. Il dato aperto è un dato fondamentale, perché è un dato che è il rovescio della medaglia della trasparenza amministrativa. Attraverso il dato aperto le imprese del territorio possono accedere a dati che possono, da cui possono ottenere dei vantaggi competitivi rispetto al mercato, possono supportarli nel compiere delle decisioni. Il dato aperto può essere acceduto dal cittadino per capire il buon andamento dell'amministrazione. È fondamentale ragionare sempre nell'ottica di dato che può essere messo a disposizione del cittadino. E infine la cyber security. Sulla cyber security in realtà non ci limitiamo a installare prodotti, tecnologia per proteggerci, firewall, antivirus, antimalware, ma stiamo agendo anche a livello di formazione dei dipendenti, facendogli dei corsi specifici sulla sicurezza informatica. Essendo i dipendenti coloro che governano i processi, che offrono i servizi ai cittadini, è necessario che sappiano utilizzare gli strumenti informatici che usano quotidianamente nello svolgimento delle loro mansioni nella maniera più corretta e sicura possibile. e stiamo anche costruendo un documento di linee guida per l'utilizzo degli strumenti informatici. La formazione. Sulla formazione abbiamo puntato andando a costruire un portale di e-learning basato su una piattaforma open source che si chiama Moodle, che per capirci è la stessa che oggi utilizzano le università come l'Università di Modena. E su questo portale di formazione stiamo caricando delle videopillole riguardo ad argomenti trasversali, sulle competenze informatiche, sulle competenze digitali, appunto per alzare il livello di digitalizzazione e di alfabetizzazione digitale dei dipendenti, dei nostri dipendenti, che sono i principali, sono coloro che principalmente mettono a disposizione l'informazione. E corsi di diverso tipo che possono essere fruiti a distanza e in qualsiasi momento dal dipendente. E in più, come vi accennavo prima, continuiamo ad aderire ai progetti regionali, Pane di Internet, il nuovo progetto regionale digitale comune, che prevederà tra le altre di avvantaggiarsi di un'ulteriore misura PNRR, la 172, che prevede di individuare dei facilitatori digitali all'interno del territorio in modo da essere sempre a disposizione per i cittadini per ogni esigenza e per ogni richiesta rispetto all'utilizzo delle tecnologie. E rispetto alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione è un po' l'introduzione che vi ha fatto il direttore dell'Unione prima. È questo processo che abbiamo innescato, che è partito dalla digitalizzazione e dal cambiamento anche dei software gestionali all'interno della nostra amministrazione, orientando sempre il nostro percorso verso l'integrazione e verso l'interoperabilità. In particolare con un occhio di riguardo alla trasformazione digitale dei settori produttivi SUAP e SUE, che sono due dei software gestionali che nel 2022 abbiamo reingegnerizzato, rendendoli ancora più digitali, quindi orientati al web, tecnicamente web oriented, e capaci di comunicare anche con le principali piattaforme regionali. Il nostro obiettivo è quello di far parlare sempre di più questi due settori attraverso un processo di digitalizzazione, in modo da andare anche ad abbattere i tempi di scambio che oggi sono presenti all'interno di questi due settori produttivi. Continueremo poi a sviluppare le piattaforme abilitanti, investendo sulla dematerializzazione, la costruzione di moduli online, fino ad ottenere quello che è lo sportello digitale del cittadino. Quello è il nostro scopo finale, un posto virtuale dove i cittadini del comune di Novi possono accedere e trovare lì tutti i documenti di interscambio con l'amministrazione stessa. E poi, in ultimo, continueremo ad estendere i punti EMEA e Romagna Wi-Fi all'interno del territorio, nei principali punti di interesse, e a monitorare l'infrastrutturazione della fibra ottica. In ultimo, l'ultimo progetto che abbiamo molto volentieri ereditato dall'agenda digitale regionale è quella di costruire dei percorsi di formazione all'interno del nostro laboratorio di cittadinanza digitale e all'interno dei corsi di formazione che andremo a produrre, orientati alle giovani donne, al mondo femminile, che oggi restano un pochino più distaccate rispetto al mondo della tecnologia. Qual è il nostro obiettivo che ci porterà al 2025? Quello di raccogliere i risultati del nostro lavoro, condividerli nuovamente con voi, condividerli nuovamente con la cittadinanza e costruire già le nuove azioni che ci vedranno costruire la nuova agenda digitale locale. Quindi un percorso in velocità. Il nostro mondo, come vi dicevo, è estremamente veloce, dobbiamo già ragionare per oggi, per domani. E Queste sfide rappresentano a 360 gradi quello che come sistemi informativi dell'Unione delle Terre d'Argine vogliamo fare per tutto il territorio ed anche per il territorio di Novi di Modena. Vuoi chiudere? Io ho finito, se avete qualche curiosità o domande sono a disposizione.
Qualcuno vuole intervenire? Passa parola al consigliere Marco Ferrari.
Ecco, buonasera, io faccio un intervento sì, di plauso e di ringraziamento per il lavoro che state affrontando, che sicuramente, diciamo così, partendo quasi da zero, perché questo è stato ad arrivare a raggiungere gli obiettivi che avete che abbiamo visto, quello appunto di aver acquistato, di aver raggiunto appunto dei premi a livello nazionale, sicuramente questo porta a partire con una grande spinta per avere appunto dei grossi risultati in una terra che per certi versi nel bene o nel male è anche un po' una terra di nessuno, dove si ha la possibilità di poter accedere a degli universi che possono essere molto utili e importanti per la cittadinanza, perché alla fine dei conti l'obiettivo finale è quello, oltre a quello di creare una macchina sempre più come dire, utilizzabile all'interno della struttura e quindi all'interno di Terre d'Argine per poter fare appunto relazionare i quattro comuni e tutte le utenze, ma dall'altra parte è molto come dire, utile l'aspetto della formazione. Quello che diceva il direttore all'inizio purtroppo a questo punto non si può più avere, nel senso che le nuove generazioni sono intrise completamente all'interno del mondo. Mondo informatico per fortuna, e quello che sono anche tra virgolette gli anziani, non dico la nostra generazione che è scontato che lo debba essere, ma chi ha più anni di noi deve iniziare a confrontarsi con, e di conseguenza avere l'ente, che sia l'ente amministrativo rappresentato da Terre d'Argine, rappresentato dal comune, che è il primo a dare e a dettare il buon esempio, diventa una buona pratica di formazione mentale, perché a fin di conti questo è un cambiamento che deve essere indispensabile, perché è utile alla cittadinanza, utile a chi lavora, utile anche alle pratiche semplici che ci devono mettere in confronto, in contatto diretto, come si diceva una volta, col comune, e queste pratiche vengono espletate in una maniera funzionale, e nel momento in cui tu vedi i risultati che sono immediati dici caspita, allora è veramente utile, non è soltanto un giochino e basta. E l'aspetto della formazione che si alludeva precedentemente diventa fondamentale, cioè, altrimenti se no diventa appunto un giochino fine a se stesso che viene utilizzato dai tecnici, rimane all'interno di Terre d'Argine e finisce lì. Nel momento in cui c'è la formazione per, come si diceva, chi lo deve utilizzare, quindi il cittadino, quindi le imprese, e penso appunto in particolare gli anziani, quindi avere un modo per poter arrivare in una maniera semplice a questa fascia d'età diventa centrare completamente l'obiettivo, e di conseguenza diventa anche da parte vostra avere nuove esigenze e obiettivi da espletare, funzionali sempre più a creare come dire, un'automazione utile poi per tutta la macchina. Quindi grazie ancora e complimenti anche per l'esaustiva e semplificata, diciamo così, esposizione di una cosa che invece è particolarmente complessa. Grazie ancora.
Bene, passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie Presidente, ma giusto per sottolineare un paio di aspetti degli interventi insomma, che hanno caratterizzato questo tema, a partire dal direttore generale Daniele Cristoforetti, che ha sottolineato appunto come un percorso iniziato quasi 18 anni fa con la nostra Unione, che vedeva già dall'inizio il conferimento dei servizi, dei sistemi informativi associati all'Unione, quindi è un percorso che è stato probabilmente fin dall'inizio orientato all'innovazione, ma che negli ultimi anni insomma ha visto anche un'attenzione diversa da parte del governo centrale, da parte delle istituzioni e dei cittadini stessi, insomma, nei confronti di questi temi dell'innovazione. Quindi È anche per questo motivo che l'agenda digitale è stata intitolata 2022-2025, proprio per sottolineare la continuità, diciamo, del percorso che è stato svolto assolutamente proseguendo quella che era l'esperienza della precedente agenda approvata, insomma, perché si è voluto proprio sottolineare anche che non ci sono sospensioni, diciamo, tra una e l'altra, ma uno sono il seguito e la continuazione della precedente, ecco. E devo dire che riprendo anche un passaggio dell'ingegner De Simone, questa importanza del dato, quindi questa centralità che ci siamo accorti, insomma, che ormai ha preso piede all'interno della gestione sia della transizione digitale, ma anche proprio della vita delle comunità, dei cittadini, insomma, si porta dietro dei temi di sicurezza. Mi soffermo un attimo su questo passaggio perché credo sia importante, anzi fondamentale da cogliere. Pur avendo avuto nel nostro territorio un'esperienza, diciamo, traumatica nel 2012, ci siamo resi conto che le precauzioni non sono mai sufficienti, perché anche quest'anno con l'alluvione della Romagna abbiamo rischiato nuovamente di avere i nostri dati in pericolo, perché il data center di Ravenna è stato proprio lambito, diciamo così, dal disastro che abbiamo avuto in quelle zone, e per alcuni giorni abbiamo tremato, ma tremato, diciamo, in un modo abbastanza consapevole e tutto sommato non di terrore, perché eravamo consapevoli di avere una copia dei nostri dati nel data center di Parma e quindi di aver costruito un sistema resiliente che ci consentiva, diciamo così, riportare, ecco, in funzione tutti i sistemi dei nostri enti, potendo passare la funzionalità su un data center che invece era lontano da quello che stava succedendo, appunto, con l'alluvione in Romagna. Ecco, ci tenevo a sottolineare questo passaggio perché, diciamo così, l'Unione era partita con un sistema informativo che era centralizzato, localizzato su Carpi. Abbiamo capito nel 2012 che non era la soluzione più opportuna, ma abbiamo capito ulteriormente che bisogna continuare a ragionare su questi temi, cioè che non hai mai raggiunto una situazione stabile per cui, diciamo, cosa vuoi che succeda, no? In realtà le sfortune purtroppo sono sempre in arrivo, e quindi stiamo facendo ulteriori valutazioni proprio a livello anche di direttivo dei sistemi informativi su quali azioni ulteriormente si possono implementare e immaginare, proprio per cercare di garantire il più possibile questa, come posso dire, questa gestione accurata, attenta e soprattutto in sicurezza del dato dei nostri cittadini, dei nostri enti, che è così importante per poter garantire, appunto, che il percorso della transizione digitale non abbia mai degli inciampi o delle interruzioni improvvise, insomma, che ci porterebbero indietro di anni rispetto a quello che stiamo facendo. Grazie ancora per le attività, per la relazione, e davvero buon lavoro.
Qualcun altro vuole intervenire? Sì, passo la parola al consigliere Dotti Davide.
Sì, buonasera. Anch'io ringrazio per il lavoro e i risultati ottenuti, che testimoniano, insomma, che il lavoro viene svolto con delle idee chiare anche verso noi cittadini. E avevo due curiosità, ma proprio così, se me lo chiedono so cosa rispondere. La prima è se c'è un'idea anche a spanne di quando sarà ultimato il caricamento delle pratiche edilizie in digitale, ma a grandi linee, E l'altra, si è parlato, si è accennato ai sensori IoT, l'internet delle cose. Volevo chiedere quali sono già presenti e quali, se ce ne sono in previsione, e quali funzioni svolgono o svolgerebbero. Grazie.
Rispondo subito all'IoT. Come dicevo prima, sono prevalentemente tre tipologie di sensori che, funziona, sì, che andremo ad installare. Ci sono arrivati proprio la scorsa settimana per il comune di Novi di Modena 7 sensori, 3 servono per la misura di temperatura, pressione, umidità e particolato, e ci dobbiamo accordare sui punti di installazione. Abbiamo un sensore di e gli altri sono sensori di mobilità, quindi sensori di che riescono a monitorare il passaggio delle auto. Sono poi sensori che devono dove dobbiamo ancora decidere, insomma, i punti di installazione, andranno installati con i tecnici del territorio e anche con la polizia locale, perché dovranno in qualche modo andare ad essere di supporto per la gestione del traffico, quindi dovranno andare a coadiuvare tutto l'aspetto anche della videosorveglianza. E in prospettiva andremo ad installare un numero maggiore di sensori. In questo momento siamo in attesa, perché abbiamo ricevuto notizia da due o tre settimane fa di un progetto di regione che finanzia la distribuzione di sensori IoT all'interno del territorio, facendo anche il livello di progettazione. Quindi in questo momento noi abbiamo avviato prima di regione questo percorso e quindi abbiamo già acquistato dei sensori, li andremo ad installare, però resteremo anche in attesa di capire regione come si muoverà per battere pari, insomma, con il livello regionale.
Passo la parola al direttore generale Daniele Cristoforetti.
Sì, grazie. Rispondo sulla domanda relativa alle pratiche edilizie. Penso che quello delle pratiche edilizie in questo momento sia, se non il progetto più complesso, sicuramente sono il primo e il secondo, perché è un progetto che veramente porta all'ennesima potenza le prime cose che vi raccontavo, cioè il fatto di dire che andiamo a proporre la rappresentazione di documentazione in digitale che ha un valore giuridico. E dunque, per arrivare a questo tipo di soluzione per documenti che non nascono digitali all'origine, perché sono cartacei, richiede un percorso, delle attenzioni e un lavoro completamente nuovo, che veramente è, diciamo, pionieristico, quantomeno pionieristico per noi, nel senso che sì, ci sono degli enti che lo stanno facendo, che l'hanno fatto, ma veramente questa è strada nuova, cioè proprio come i pionieri in America che partivano e andavano a fare una nuova strada. Perché questo? Perché il CAD, il codice di amministrazione digitale, ha definito un allegato che ti parla di quelle che sono le dematerializzazioni massive di documentazione. Chiaro è che quando tu fai questa operazione vuol dire che tu prendi faldoni, metri lineari, tanti metri lineari di archivi, li devi prendere, aprire, ci sono società specializzate che fanno questo, scansionare, creare una filiera di informazioni che è legata allo specifico nome del file, alla catalogazione di quel file, e tutto inserito con specifiche regole all'interno dei tuoi sistemi digitali, che siano tutti coerenti con le normative che correttamente la soprintendenza ci richiede, la soprintendenza archivistica. Dunque è un progetto molto molto complesso. È impossibile? No, però ci stiamo lavorando, ci stiamo dedicando molto tempo nella fase della progettazione, perché un po' credo siano gli elementi di base. Se fai una buona progettazione, poi la realizzazione tendenzialmente dovrebbe incontrare meno problemi. E se è un progetto nuovo, se è pionieristico, devi concentrarti molto sulla progettazione. Noi per far questo stiamo interloquendo con soggetti che hanno già realizzato o stanno realizzando, stiamo cercando di mettere a fattor comune quelle che possono essere le difficoltà. Il progetto che avevamo presentato un annetto e mezzo fa in Consiglio dell'Unione si chiamava Tra passato, presente e futuro, perché l'idea di fondo era, partendo dalle pratiche edilizie, creiamo un sistema, un canale dove hai tutto quelle che sono le tue informazioni, un esempio più semplice, quello di un'abitazione privata, a disposizione, per cui tu puoi fare futuro, presentare una pratica che è completamente digitale, con un portale che è totalmente rivolto, in questo caso ai tecnici ovviamente, perché comunque ci si appoggia sempre a dei tecnici, ma che ti rilascia tutte quelle che sono le tue informazioni, ti dà anche tutte le informazioni procedimentali conseguenti, scusate, che dunque ti porta ad avere, per esempio, tramite l'API o tramite altri sistemi informativi, dov'è la tua pratica, perché segue un iter, dei passi specifici che tu hai mappato, e torniamo all'idea della reingegnerizzazione del processo. Sul presente ti permette già di avere questo tipo di struttura, sul passato recuperare tutte le informazioni. Ove queste erano già digitali è più semplice, bisogna semplicemente fare un percorso di raccolta; dove queste erano tutte cartacee è molto più complicato, perché dipende moltissimo anche come sono state archiviate, che cosa è archiviato, quanto questo archivio è ordinato, pulito, eccetera eccetera. Dunque si sommano tantissimi elementi che portano a un risultato più o meno complesso. Quello che stiamo facendo noi è, abbiamo un finanziamento di circa 500.000 euro, non sono assolutamente sufficienti per fare la dematerializzazione di tutti i nostri enti, ma avranno comunque un risultato finale che nella nostra intenzione porta ad avere un portale che c'è già di accesso per tutte le pratiche edilizie, un gestionale completamente collegato con passi definiti e collegati anche con gli altri settori, sismica e SUAP in primis, tutto il sistema di archiviazione successiva definito in appositi fascicoli e sistematizzazioni, e conservazione nell'archiviazione regionale, quella del PARER, e dunque già idoneo compliance, si dice oggi, con le regole archivistiche, e una dematerializzazione che ti permetta dei metadati che vadano a collegare la tua abitazione con pratiche precedenti che hai dematerializzato. Col finanziamento riusciremo a farne una parte, ma soprattutto che cosa puntiamo a fare? A fare questa prima parte, capire poi quanto ci sarà da investire ulteriormente su questo, e lo vedremo una volta realizzato, ma anche far sì che tutti i nostri enti acquisiscano questo know-how, che questo è importantissimo, perché se riusciamo a acquisire anche questo know-how, vuol dire che entriamo in un'ottica che possiamo dematerializzare tantissimo altro, per cui completare l'edilizia, ma andare anche su qualcos'altro, per esempio sul tema dell'anagrafe o di altri settori che sono e hanno vissuto in maniera cartacea. Vorrei dire anche un'altra cosa, perché sembra che poi col digitale si risolva tutto. Io personalmente credo che alla fine, quando invece abbiamo comunque dei begli archivi cartacei fatti bene, tenuti bene, è la nostra storia, per cui dietro questo non ci deve essere l'idea dello smantellare, che secondo me è sbagliato, ma del provare a selezionare, e questo richiede molto molto tempo e molto lavoro, secondo le linee della soprintendenza, e avere poi un archivio cartaceo ben fatto, ben tenuto, ma che poi a quel punto puoi avere anche una nuova localizzazione che è unica per tutti, e avere la possibilità anche di mostrare dei bei documenti che sono la storia dei nostri territori, che sono la nostra storia, permettetemi. Questo per provare a rispondere alla domanda. Mi ha fatto molto piacere, perché vi garantisco, noi ci stiamo provando perché è veramente un progetto complicato e richiede moltissime competenze diversificate. Volevo fare tre passaggi finali che mi sembravano importanti. Nell'ottica della formazione e nell'ottica di fare un cambio di passo complessivo del nostro personale, uno dei messaggi più importanti che stiamo cercando di fare insieme, perché si fa solo insieme, è quello di ridurre il lavoro, passatemi, inutile. E in questo, per esempio, alcuni esempi molto chiari sono quelli che, molto diffusi, io ho lavorato insomma in numerosi enti pubblici, che sono quelli dei cosiddetti classici data entry, cioè noi, la nostra mente non è organizzata in quest'ottica della filiera del dato, ma è raccolgo informazioni, li prendo, magari aspetta che facciamo un file Excel, li metto su questo e poi li metto magari da un'altra parte. E molti magari in sistemi dove di dati ce ne sono tanti, alla fine fanno solo dei grand data entry. Noi con l'approccio che stiamo facendo vogliamo superare questo. Vi faccio altri esempi. L'edilizia mi è sembrato molto chiaro che porta al superamento di questo. Ma un altro esempio, adesso stiamo rivedendo. Oggi è partito il sistema dei tributi, che ha una filiera di processo di un certo tipo, il cambio di software dei tributi. Un altro che stiamo facendo molto grosso è quello della pubblica istruzione. La pubblica istruzione aveva fatto dei percorsi molto importanti, soprattutto in epoca di pandemia, che ha permesso con i moduli digitali che i cittadini riuscissero a presentare allo stesso distanza. Per cui benissimo quello, ma quel passaggio non era collegato con la filiera. Cioè, quel modulo non era riversato immediatamente in un software che aveva e si era lavorato per organizzare il dato e rilavorarlo, per esempio, per fare graduatorie, per fare estrazione di dati, per fare gli invii ai soggetti che possono essere l'Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda, per esempio, le detrazioni che hanno le famiglie. Cioè, se si lavora sulla filiera, si va a rivedere completamente quello che è il lavoro pubblico in generale. Dove, per appunto, quello che era anche una volta, magari anche con stereotipi basati però su fatti veri, dove, come dire, c'erano lavori, chiamiamoli manuali per intenderci, il nostro obiettivo è cercare di superare al massimo questo tipo di elementi, dove anche chi è in un ufficio, e torno a quello che dicevo all'inizio, è il primo protagonista della riorganizzazione digitale, perché se è un qualcosa che i sistemi informativi abbiamo già perso, nel senso che non è più così il ragionamento. L'altra cosa che voglio dirvi, tutto il sistema dei finanziamenti che vi abbiamo detto prima, e vale non solo per noi ma vale anche per altri settori, è stato caratterizzato da una fase in cui abbiamo cercato i finanziamenti e ancora ne prenderemo, ma i grossi sono stati presi, a una seconda fase in cui abbiamo cercato di capire come si facevano questi progetti, a una fase realizzativa dove siamo nel pieno adesso, e vi garantisco che è complicato. Complicato gestire finanziamenti esterni che hanno regole, rigidità, e anche per noi che pensavamo di essere avvezzi un po', essendo nel pubblico, siamo burocrati nel DNA, ma sono complicati. Gestire finanziamenti PNR sono complicati. Spiegare allo Stato che esistono le unioni e non solo i comuni, che se è fornito la funzione in unione dei sistemi informativi, i finanziamenti dobbiamo prendere l'unione e non i comuni, per noi è un passaggio complicato che sta chiedendo moltissimi atti in più, moltissimi elementi in più, per cui un po' ci rallenta. Chiudo dicendo che facciamo tutto questo cercando ogni tanto di alzare lo sguardo, perché se non lo facciamo rimaniamo un pochino schiacciati, e mi rifaccio per esempio soprattutto in quest'ambito su tutto quello che si sta intravedendo che può portare l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale ha una potenzialità e un elemento, come dire, dirompente, che va molto oltre di quello che abbiamo parlato oggi. Allora quello che dal nostro punto di vista abbiamo notato è, se riusciamo a essere, come dire, in linea su queste cose qua, probabilmente, e riusciamo un pochino a alzare la testa, riusciamo anche a capire come gestire l'intelligenza artificiale e far sì che dietro dei servizi organizzati dall'intelligenza artificiale, servizi pubblici che utilizzano intelligenza artificiale, ci siano sempre delle persone che ragionano e hanno al centro l'idea di organizzare servizi per il bene dei cittadini, perché in alternativa davvero possono arrivare un po' le macchine e noi perdiamo un po' il controllo. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? No, direi di no, quindi salutiamo il direttore generale.
Grazie.
Grazie a voi.
Passiamo al punto 3, variazione di bilancio di previsione 2023-2024. Chiamo il dottor Burani Nicola.
Sì, buonasera. Buonasera. All'ordine del giorno la terza variazione al bilancio di previsione 23-25, una variazione in realtà molto semplice, nel senso che non sono previste maggiori entrate o maggiori spese, ma è una, diciamo, un riorientamento di alcune voci di spesa per la distribuzione di alcuni capitoli, perché per le esigenze intervenute nel corso dell'ultimo mese, e in particolare sottolineo alcune voci che sono anche descritte comunque nel testo della delibera che avete ricevuto nella proposta. Riguardano allora l'applicazione dell'avanzo vincolato, sono questi 20.000 euro che vanno a coprire una riduzione di un'entrata che abbiamo iscritto erroneamente a bilancio, in realtà che sono appunto i contributi di traslochi, depositi mobili di abitazione considerati inagibili a causa sisma, perché sono risorse che già l'ente aveva ricevuto da parte della regione Emilia-Romagna ed erano state iscritte appunto in avanzo vincolato, e quindi con questa variazione le andiamo ad applicare togliendo quell'entrata che invece era stata prevista col bilancio di previsione in quanto non sussiste. Poi abbiamo spostato delle risorse tra vari capitoli, appunto, in particolare sottolineiamo, questo vale per il 23 ma anche il 24 e il 25, quelle che sono i differenziali delle categorie giuridiche B3 e D3 rispetto alla categoria B e D, perché con la firma del nuovo contratto nazionale del lavoro degli enti pubblici praticamente è stato, la norma prevede che questi importi vadano ad essere iscritti sul fondo e quindi tolti da quelli che sono i capitoli di retribuzione, quindi stipendi del personale, ma vadano appunto a carico del fondo. E quindi per adeguarci alla normativa, che questa entrerà in vigore dal 1° aprile, si è convenuto nello spostare quindi le risorse. Questo per la quota parte dei mesi del 2023, poi dopo totalmente per quanto riguarda il 24 e il 25. Per il resto sono sostanzialmente sempre spostamenti a saldo zero. Sottolineiamo solo per quanto riguarda il 2023, invece nella parte investimenti, l'iscrizione sia in entrata che in spesa per un totale di 15.500 euro suddivise in 12.000 euro riguardante le risorse a copertura di quelli che sono gli interventi di recupero alloggi ERP, quindi la Regione Emilia-Romagna che mette a disposizione questi fondi per il recupero degli alloggi e l'ente ne è beneficiario, quindi li abbiamo iscritti in entrata e anche in spesa, prevedendola però come eventualmente che venga poi gestita da Acer, che ha la convenzione per la gestione di questi alloggi. Mentre gli altri 3.500 euro sono sempre da parte dell'Emilia Romagna stati riconosciuti al distretto di Carpi corrispondono a quello che è il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità e sono relativi in realtà a un progetto di un'altalena che è appunto dedicata al Parco Baleno, e abbiamo appunto iscritto le risorse in entrata per poi essere anche in uscita di pari importo per sostenere questo investimento. Quindi abbiamo anche su questa delibera il parere del revisore, l'ultimo parere preannuncio del revisore Sartori, che è appunto oggetto della delibera successiva all'ordine del giorno, e mettiamo in votazione questa variazione di bilancio. Grazie.
Chi vuole intervenire? Nessuno. Bene. La dichiarazione di voto, qualcuno vuole fare? Bene, passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Il nostro voto sarà negativo perché molte volte in queste variazioni di bilancio, la maggior parte delle volte, non constatiamo mai delle scelte politiche, ma sempre degli adeguamenti, diciamoli così, tecnici e amministrativi, quindi il lavoro grosso è sempre in mano naturalmente ai tecnici, quindi questo da un lato va il nostro ringraziamento, il nostro applauso, ma dall'altro appunto non rinveniamo nessun carattere, nel vero senso della parola, all'interno di questi numeri.
Qualcun altro vuole intervenire? No. Bene, passiamo alla votazione. Votiamo per l'immediata esecuzione. Votiamo, giusto? Votiamo, votiamo la delibera. Favorevoli? Contrari? 5. Con 10 voti favorevoli? Come 9. 10. È l'orario. Quindi favorevole passa. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti 0. Quindi passa all'immediata eseguibilità con 10 voti favorevoli. Passiamo al punto 4. Nomina del revisore unico dei conti, di cui l'articolo 234 del decreto legislativo numero 267/00, periodo del 23/06/2023, 2022/06/2026. Passo la parola al dottor Nicola Burani.
Con questa delibera, appunto, il Consiglio va a nominare il nuovo revisore dei conti per l'amministrazione, per il Comune di Novi di Modena. Quindi ricordiamo che il dottor Carlo Sartori ha concluso il suo mandato il 28 di maggio ed è entrato in prorogatio fino ad oggi, compreso, per la quale appunto ha rilasciato il parere nella delibera precedente, ma da domani, con l'approvazione di questa nomina, viene nominato il dottor Piero Landi. Piero Landi, che è stato il primo dei tre estratti dalla prefettura su richiesta appunto dell'amministrazione per il nuovo incarico che dovrà entrare in vigore, quindi appunto da domani fino al 22 giugno 2026, per 3 anni. Alla richiesta pervenuta, alla richiesta fatta al dottor Piero Landi, è stata riscontrata tutta la possibilità che lui formalmente possa assumere l'incarico e quindi ha risposto formalmente accettando quelle che sono il compenso proposto, che è il medesimo riservato al revisore uscente, perché è pari a 10.150 euro al netto dei contributi appunto previdenziali dell'IVA e del rimborso viaggio e spese di trasporto qualora ci fossero. E quindi con questa delibera formalmente viene nominato il dottor Piero Landi quale nuovo revisore dell'amministrazione comunale di Novi di Modena. Grazie.
Qualcuno vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Io faccio anche già la dichiarazione di voto, nel senso che il nostro voto sarà favorevole. Sulla fiducia, nel senso che chi è? Cioè, abbiamo un profilo, un curriculum per avere un'idea anche di chi andiamo a votare, perché si capisce che è una funzione fondamentale e dobbiamo essere, come dire, è oggettivo che lo dobbiamo avere, però sapere qualche dato in più.
Sì, ovviamente allora premetto che la norma prevede che appunto l'amministrazione si rivolga alla prefettura per richiedere l'estrazione di un nuovo revisore. Quindi quindi non c'è più la possibilità di sceglierlo, diciamo. Questo proprio per garantire quella che è l'imparzialità di questo organo terzo su quanto riguarda il controllo dei conti, appunto, dell'amministrazione. Tutti quelli che sono estratti sono appartenenti a un elenco già predefinito, alla quale si sono iscritti in qualità di dottori commercialisti e avere comunque tutte quelle che sono i requisiti tecnici e le caratteristiche per poter entrare a far parte di questo elenco che è a livello regionale. Quindi in questo caso la persona estratta, l'Andi Piero, ci ha appunto anche fornito il suo curriculum, che non è allegato formalmente all'atto, e nella quale si evince comunque un'esperienza professionale di oltre 20 anni come studio, che ormai da libero professionista, come dottor commercialista e anche come revisore, e residente a San Lazzaro di Savena, quindi nel bolognese, più vicino di quello precedente, che invece appunto era di Riccione, e prima è stato anche invece dipendente in un'azienda con anche la qualifica di dirigente in aziende private. Per il resto, sì, nel suo curriculum sono spiegato un po' quello che ha fatto in maniera molto sintetica. Chiaramente, diciamo, anche per noi un atto cioè per noi, nel senso per me, che sono il tecnico da questo punto di vista, è un atto di fiducia per quanto riguarda quello che è la nomina, nel senso che ci si augura appunto che, essendo iscritto formalmente a un albo dei revisori, abbia tutte le caratteristiche per svolgere il compito con professionalità e imparzialità, come è stato, e mi permetto di dirlo, per i pochi mesi con i quali comunque ho avuto piacere di collaborare, il revisore precedente, con la quale devo dire si è lavorato molto bene, e ringrazio anche pubblicamente, anche se non è qui presente, ma che è stato già oggetto di ringraziamento con una lettera formale. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire con la dichiarazione? Niente. Passiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi con 15 voti favorevoli viene approvato alla unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi con 15 voti favorevoli viene votato alla unanimità. Do la buonanotte, il Consiglio Comunale è chiuso.
Andiamo al prossimo Consiglio. Il 19 di...
Un'altra comunicazione, scusate, il prossimo Consiglio sarà il 19 di luglio.